Luciano, posso farti una domanda? Mi piacerebbe che tu facessi una trasmissione una sera, una puntata, su qualcos'altro che la politica. Parliamo di Parenzo, un'idea di estetica, di cosa, ma anche di figo, non so io.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Faccio una domanda della Giulia Ligressi. Se Giulia Ligressi fosse morta e il magistrato e sapeva che io ero stato interessato e non era intervenuta, secondo lei non avrei avuto forse qualche responsabilità, oltre a quelle morali che naturalmente appartengono poi alla sfera di ciascuno? Lei non pensa che fosse un atto dovuto? Io le rispondo che era un atto dovuto, perché era una persona anoressica che non mangiava da giorni a pericolo di vita.
C'è una contraddizione grossa come una casa, caro David, in questa cosa che ha detto il ministro Cancellieri, perché c'è una sfiducia profonda nell'amministrazione penitenziaria, nell'amministrazione della giustizia, servizi che dipendono da lei. Cioè, se questi qua non funzionano, se uno che entra lì è in pericolo di morte o può crepare senza che ci sia vigilanza, allora si mette a riformare questi servizi.
È una missione di colpevolezza del DAP, del Dipartimento di Assistenza Penitenziaria.
Non è che uno si può salvare solo se c'è un intervento del Ministro della Giustizia, sarebbe clamoroso.
Di cui
no?
Noi daremo il cellulare questa sera, perché c'è questa nuova linea. Chiama Cancellieri.
No, il telefono fisso, non
3,
il cellulare. 3, telefono
no, abbiamo anche il telefono e il cellulare.
Beh, dopo lo diamo, 3, 3, dopo, 3, dopo lo diamo. Il ministro deve anche essere un essere umano. Sì, ma nessuno dice che uno non deve essere umano.
È una bestia.
Quindi sono delle cose di una banalità totale. Cioè, di una banalità. Il ministro deve essere anche umano. Ma che vuol dire deve essere umano? Cosa vuol dire? Ci sono i servizi là, funzionano o non funzionano?
E Ali Bubu? Che è Ali Bubu che
lei dirà domani
carcere,
che è intervenuta
Ali Bubu, Ali
lei
Bubu.
Domani dirà che è intervenuta Ali per altre 100 persone. Però nessuno aveva il cellulare suo.
Nessuno.
E poi voglio che un ministro della Repubblica abbia il dovere di osservare le leggi dello Stato, la Costituzione, così come ha giurato, e lo debba fare fino in fondo, senza cedimenti e senza nessun tentennamento, quindi massimi doveri, ma che abbia anche il diritto di essere un essere umano.
Poi la cosa più incredibile è quando dice: ho fatto una telefonata a una donna con la famiglia in carcere, la telefonata quando sono arrestati, arrestati Ligresti.
Nel giorno in cui c'era il mandato di cattura per la famiglia Ligresti.
No, erano stati già arrestati?
Sì, ma con uno latitante peraltro, signor Paolo, latitante.
Sì?
Lei che è amica della compagna di Ligresti, non è che si, tra le tante cose, dice sì, sono contento, ti voglio bene, che se è amica va bene, ok, normale.
Dice
ma
sono noi, a tua disposizione.
A tua disposizione un cazzo, ma c'è quell'altro che è latitante in Svizzera, almeno una domandina per dire: signor Paolo, quando può, torna, che c'è la Guardia di Finanza che la sta aspettando qui in Italia, almeno chiedere questo, con comodo, mentre lei è in Svizzera, signor Paolo, e il resto della famiglia è dietro al gabbio, signor Paolo, può tornare in Italia, per cortesia? Questa domandina qui, il ministro al telefono, mentre esprimeva solidarietà alla moglie, alla compagna, poteva fare questa domandina mentre c'era uno che era latitante in Svizzera? Punto di domanda?
O no?
Era una telefonata molto, molto emotiva per una donna che si era vista. Giustamente, io non entro nel processo, lì è un'altra storia. Sì, ma io non entro nella storia. Comunque ha un marito di 81 anni e dei figli che sono, non erano figli suoi, sono figli del marito, tutti insieme, un'intera famiglia. Beh, è un fatto che secondo me alla donna che rimane in casa un po' la fa soffrire, o penso di no.
Beh, sì, questo non è in dubbio, francamente, però fatto sta che lei ha anche un altro ruolo. Fa anche il ministro della giustizia.
Così, en passant.
Vabbè, io non capisco perché rompono i coglioni a quei poveracci della POMI. i signori della Pomì, i quali fanno una pubblicità dicendo: noi facciamo i nostri prodotti con pomodori che sono coltivati in Padania. Non dicono in Padania, ovviamente, nella pianura padana.
Pomili fa qui.
Qual è il problema?
Che bello lo slogan era: Pomili fa qui.
Ma qual è il problema? No, qui qual non... è il problema?
No, qui non c'è problema.
No, perché si incazzano tutti dicendo:
ma
no,
ma la pubblicità comparativa c'è sempre stata.
Siete degli sciacalli perché approfittate della questione dei rifiuti tossici interrati in Campania, perché dite indirettamente che quelli prodotti in Campania, cioè i pomodori che nascono in Campania, sono tutti inquinati. Allora vi faccio una domanda: voi vi fidate o no a mangiare prodotti coltivati in terra campana? Vi fidate o no? Ah, poi c'è quella dei 5 Stelle.
Beh, io sì, io mi fido, ma difendo anche la campagna di questa Pomì. Cioè, io mi fido moltissimo dei prodotti campani.
Poi c'è una grillina spettacolare, la signora Tatiana Basilio.
Questo immaginavo. Poverina.
Tatiana Basilio.
La sirenetta. Detta, cerca detta di la sirenetta. Come
cerca di recuperare dopo, però ha detto una boiata pazzesca. Ma è tipico di questi qua che pensano che ci sono i microchip.
Ma è gente romantica.
Prove schiaccianti. Sei scienziati che stavano facendo studi l'hanno vista, ma il NOAA nega tutto, gli sequestra il materiale.
Chi è il NOAA?
Non lo so, un ente americano. E gli sequestra il materiale e li caccia via. Perché? Di cosa hanno paura? Perché non ammettere un fatto tanto evidente? Perché dire scienziati che sono dei bugiardi? Perché fare un blitz non so dove, a mo' di Men in Black, e portare via tutti i documenti? Pensiamo di essere gli unici nell'universo, ma non siamo nemmeno unici sulla Terra. Forse abbiamo paura di questo? La prova dell'esistenza delle sirene.
Si tratta del clamoroso documentario che ha risvegliato l'attenzione e l'immaginazione di tutto il mondo. Sirene, il mistero svelato, ha proposto l'affascinante teoria che queste creature leggendarie esistano davvero.
Beh, esistono per davvero, eh.
Meglio questo delle puttanate del signor Grillo.
Uno spettacolare però. Dell'Utri intervistato mentre beve un Negroni. Senti.
Dove?
Che dice sull'alcol. L'altro giorno a Virus. Ah. Senti.
Io mi sto bevendo un bel Negroni, ah, che mi sta dando euforia, capito? Perché il Negroni è alcolico, e lei lo sa che l'alcol è importantissimo. C'è un proverbio galiziano che dice: la realtà è una allucinazione provocata dall'assenza di alcol. Quindi se non mi fa bere io non vedo la realtà.
E infine, perché abbiamo già un ospite collegato, beh, questa mattina il signor Minoli, l'ospite Corrado Passera, signor Passera.
Ah, buono, sai, l'ex ministro, buono.
Il signor Passera ha detto che in politica cala drasticamente la qualità della vita. Cioè, quando uno entra in politica,
sì.
Beh, come se, come se il signor Passera non avesse guadagnato fior di
ma
milioni.
Ma questo è comprensibile.
Sì, d'accordo, ma uno non può
quello
dire
guadagnava
cala...
prima un sacco di...
Ho capito.
E per che... lui sì, nel merito c'ha ragione.
Ma
per
uno non
lui...
può dire che mi cala la qualità della vita.
Ma quello se ne fotte, quello lì. Ha ragione, lui è stato al capo di grandi banche, che gli frega.
Ho capito, avrà ma uno non può dire davanti alla grande platea degli ascoltatori di Radio 24. Ma non può dire mi è calata la qualità della vita perché guadagno di meno, ho dovuto pure litigare con la famiglia, senti.
Ma sua moglie era d'accordo?
Era d'accordo perché mi conosce molto bene.
Ed era importante che fosse d'accordo?
Sì, assolutamente. Come fosse, come era importante che lo fossero anche i miei figli. Cambia tutto con una scelta del genere.
Certo, è familiare.
Peggiora la privacy, crolla il reddito, la qualità della vita va alla malora, diciamo.
Non me moleste moschifo.
In realtà poi pare che fosse d'accordo con la moglie. Ha detto di essere d'accordo con la moglie. Però adesso la qualità della vita alla malora... Vabbè, lasciamo perdere, perché dovrei raccontare dei dettagli di quello che ho visto quest'estate. Però non lo voglio dire, perché sennò sembra che racconto delle cose private. Va bene, d'accordo.
La macchia del fango è sotto, cioè,
no, no, perché uno dice cala la qualità della vita. No,
ma per lui sì, tutto è in base ai parametri, no?
Ma non si può dire una cosa del genere.
Ma è tutto in base a
ma ci sono milioni e milioni di euro in banca. Dai, posseduto il signor Passera, giustamente. Legittimamente.
Non fare il grillino, signor Passera, ha guadagnato un sacco di soldi perché le banche.
Ma ho capito, però non puoi dire che la qualità della vita diminuisce.
Per lui sì.
Vabbè, d'accordo.
C'aveva una moglie, un'ex moglie, una figlia, tanti figli, per lui sì.
Vabbè, sì, sì.
Quattro
sì.
Figli. Quattro figli sono roba, eh.
Vabbè, dai, adesso non restiamo su queste cose di Passera.
Sono
problemi, con noi Flavio Tosi, sindaco di Verona, buonasera.
Buona Padania. Buonasera a voi.
Buona Padania.
È stato grande amico di Passera, se non sbaglio, eh.
Anche lui.
Sì, 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 come lo conosce bene, no, lo apprezza anche, o no, vero sindaco?
Vi sento male.
Come al solito.
In Padania non prende.
Perché di solito quando lei è in macchina col telefonino si sente sempre male.
No, ma io adesso provo a sentirvi, forse avete alzato il volume.
Proviamo allora. Passera. Proviamo. Passera.
Conosce il signor Passera?
Passera, Fiorani, prova. No, sono due cose diverse, però insomma.
Mi sente?
Sì, non ho capito la domanda. Però,
allora, la domanda è questa: no, passiamo, cambiamo argomento, non ce ne frega niente di passera. La cosa è questa: lei si fiderebbe a mangiare prodotti made in Campania in questo momento? Faccio riferimento alla pubblicità della Pomig, che per me hanno fatto benissimo a farlo.
Certo, mi fiderei.
Mangerebbe pomodori che coltivati in Campania, sì o no?
Certo.
Ah, certo.
Dunque, viva i prodotti campani.
È una pubblicità da imbecilli quella che hanno fatto Pomig difendendo prodotti creati in Padania. Padania, insomma, in pianura Padania. Adesso dico Padania perché c'ho lei davanti.
Guarda, i prodotti nel nostro paese sono controllati dalle URL che verificano la qualità, dalle URL, dagli studi profilati. Ci sono una serie di enti preposti alla verifica della qualità dei prodotti.
Sì.
E siccome di questi enti bisognerebbe fidarsi, perché sono enti controllati dalle pubbliche amministrazioni, e quindi non vedo perché non dovrei mangiare prodotti campani, pugliesi,
lei è a conoscenza di questa pubblicità che ha fatto la Pomig, che viene attaccata oggi soprattutto su internet, eccetera. La Pomig ha fatto una pubblicità in cui mette in rilievo il fatto che i suoi pomodori vengono prodotti, i pomodori che utilizza per fare i suoi prodotti vengono coltivati nel nord e non in non dice Campania.
Il sottotesto
non
è...
nomina mai la Campania, però il sottotesto è: siccome i pomodori è successo quello che è successo con i rifiuti tossici interrati in Campania,
noi li produciamo qui, cioè in Padania.
Hanno fatto bene a fare questa pubblicità o no? Lei che vive in Campania.
Lo si vedrà in base a se hanno maggiori o minori acquisti da parte degli utenti.
Cioè qualcuno pensa che sia stata una cosa di sciagallaggio, ha capito? Qualcuno...
Che ne so se hanno fatto bene o male, ripeto, vedremo se avranno...
Vabbè, ma la sua impressione, la sto chiedendo, è un'operazione da sciacalli o no? Perché molti dicono è un'operazione da sciacalli.
Chiedetelo a qualcuno che sta in campagna se la considera un'operazione da sciacalli.
Vabbè, ma che vuol dire? Lei è un osservatore...
Ma si sa, Tosi è il più democristiano dei leghisti, quindi lui dice, no, non si sa mai, chissà quanti campani ci sono a Verona che potenzialmente mi votano.
Io ho detto che consumerei tranquillamente prodotti che sono stati coltivati in Campania, anziché in Puglia, anziché in Sicilia. Non mi faccio problemi.
Dai, le zanzare di casa mia.
Eccoci qui, la zanzara 800 24 00 24, con Flavio Tosi, sindaco di Verona della Lega, che si è candidato illo tempore già alla leadership del centrodestra, invocando le primarie, cosa che oggi ha fatto anche il signor Alfano, anche se gli altri signori Falchi non sono molto d'accordo, perché dicono non sei tu a doverlo dire, Berlusconi. È Berlusconi che
guarda caso
decidere, capito?
Mi adorano perché abbandono il mio corpo.
Tosi, lei farebbe il vice di Alfano? O si sente più bravo, più forte?
No, ma io non è che devo fare il vice o lui fare il vice di me o di qualcun altro. Semplicemente con le primarie, chi accetta di sottoporsi al giudizio popolare, che arriva primo fa il candidato premier, e dopo il resto non è che... Chi arriva secondo fa il vice, chi arriva terzo fa il ministro degli interni e il quarto fa il ministro dell'economia.
Ho capito, ma lei non farebbe un ticket con Alfano? Non sarebbe un buon ticket?
Ma alla primaria normalmente uno si candida e poi valuta successivamente il da farsi in base al risultato.
Però non sarà...
Ho capito, ma...
Così, come idea, una coppia Alfano-Tosi?
Alla fine finisce così, no? Come Clinton-Obama.
Ma sarebbe una buona coppia, un buon ticket o no?
Quando uno si candida a sindaco, a governatore oppure a premier, non è che pensa al ticket, si candida, punto.
Si candida. Ma lei si sente un po'
diverso? È le primarie, uno si candida, poi può arrivare primo, secondo, terzo, quindicesimo.
Ma lei si sente diversamente leghista o leghista al 100%? Diversamente, possiamo dire. Diversamente leghista.
Io sono in Lega da 23 anni, sono segretario della Lega Veneta e vice segretario federale. Quindi tutto sommato penso di essere leghista a tutti gli effetti.
Non diversamente leghista. Sai che ci sono diversamente berlusconiani.
Io sono coerente con l'ideale della Lega di 23 anni fa, che era un movimento autonomista e federalista, e sono ancora una persona che crede nell'autonomia e nel federalismo.
Senta, ma Bossi si può tranquillamente candidare alla segreteria della Lega oppure c'è qualche impedimento secondo lei?
No, ma io mi auguro che Bossi si candidi alla segreteria della Lega.
Perché si augura?
Perché in democrazia poi, siccome ci sarà, immagino, non solo la sua candidatura, ma eventualmente anche altre, e poi saranno i militanti a attribuire a ciascuno, quindi cioè, è bello che si candidi, perché
ben venga, quanto, quanto può prendere? Certo, quanto può prendere secondo lei?
Quanto vale il nome di Bossi?
Quanto vale Bossi ancora?
Ma adesso io quanto possa prendere sinceramente non lo so, immagino che magari vinca qualcun altro, però quanto, valutare quanto pesa Bossi non lo so sinceramente.
Ma vale ancora molto in termini, così, in termini elettorali, in giro, tra
no?
i leghisti?
No, ripeto, secondo me, io immagino che vincerà qualcun altro, però
vabbè, quello...
però credo, spero che si candidi appunto perché così questo è da a ognuno la possibilità di valutare, ripeto, non solo di Bossi ma di chiunque, il peso all'interno del movimento.
Senta, Tosi, siccome qualcuno ha parlato del fatto che lei potrebbe aver... può essere iniziato un trattamento Berlusconi nei suoi confronti da parte dei magistrati per alcune inchieste che si sono aperte proprio da quando lei ha annunciato all'inizio di ottobre di correre per le primarie, se ci saranno e quando ci saranno, del centrodestra. Si sente un po' nel mirino dei magistrati? Cioè, lo capisce un po' di più Berlusconi? È vero che sono iniziate alcune inchieste o comunque sono arrivate sui giornali da quando lei ha annunciato la candidatura? Si sente un po' sotto tiro?
Ma guardi, allora, io ho sempre detto, anche ben prima che ci fossero queste... questo tipo di lo dissi credo anche a Manto, ma l'ho detto in tanti contesti, sì. Berlusconi è evidente che se non fosse sceso in politica vent'anni fa non avrebbe avuto, diciamo, quella grande attenzione che ha avuto da parte della magistratura, e su questo non ci piove.
E la stessa cosa sta succedendo per lei?
Io al momento non sono sottoposto a nessun procedimento giudiziario.
No, ma no, però, che riguardano la sua giunta, la sua amministrazione.
Però io ho notato, come voi e tanti altri, che c'è un singolare tempismo fra alcune inchieste che sono nate a Verona e l'ipotesi di una candidatura all'interno delle primarie. Ci ho detto,
singolare tempismo, che vuol dire? Che vuol dire singolare tempismo? Cioè, i magistrati hanno più attenzione nei suoi confronti, nei confronti della sua amministrazione?
No, nei miei confronti, ripeto, no, in questo
momento. No, della sua amministrazione, volevo dire, nei confronti della sua amministrazione.
Nei confronti della mia amministrazione, io ho notato questa singolarità nella tempistica rispetto all'evento di Mantova e, diciamo, agli ultimi mesi. Però è anche vero che, siccome sono indagini che sono in una fase assolutamente preliminare, vediamo quale sarà l'evolversi e lo sviluppo. L'importante è che non vengano emesse sentenze, diciamo, popolari o mass mediatiche prima che invece i procedimenti giudiziari abbiano la loro forza.
Lei comunque il numero della cancellieri ce l'ha?
Il numero della cancellieri ce l'ha lei? No, in ogni
lei
caso.
Comunque adesso, qualunque,
no,
per carità.
Il numero della cancellieri, francamente, non ce l'ha.
Ma si dovrebbe dimettere, secondo lei?
Qualche altro ministro, ma non quello della cancellieri. Prego.
Secondo lei si dovrebbe dimettere?
Ma io pensando. Funate inopportune, avviso che avete citato Berlusconi, a Berlusconi per una telefonata in questura a Milano, gliene sono successe di tutti i colori, mi pare che forse invece nei confronti della cancellieri, che anche quella è una telefonata altrettanto inopportuna, che poi quella di Berlusconi, volendo, era anche un po' ironica, comica, ecco, perché nel senso che uno che prova a far credere che Rubi sia nipote di Mubarak, anche del comico.
Scusi un attimo, allora, però la domanda era precisa: secondo lei si dovrebbe dimettere il ministro?
Io ripeto, a Berlusconi gli hanno aperto un procedimento penale per una telefonata, ripeto, assolutamente inopportuna alla questura di Milano, e vediamo cosa succede al ministro cancellieri per una telefonata altrettanto inopportuna.
Cioè, dovrebbe aprire un procedimento pure per la cancellieri, se tanto mi dà tanto, dice lei.
Io dico, ha lo stesso grado di inopportunità, ecco, diciamo,
ma no, ma al di là della questione dell'inchiesta che si potrebbe aprire, ma la cancellieri si deve dimettere per queste telefonate che ha fatto con la famiglia Ligresti dall'inizio della vicenda dell'arresto dei Ligresti, sì o no?
Mi pare di avervi anche già risposto.
No, non ha risposto.
Sì,
di Berlusconi, la telefonata di Berlusconni a Milano è stata considerata. È stato,
no, d'accordo, quello sì. Dunque si dovrebbe dimettere. Dunque si dovrebbe dimettere.
Se il ministro che ha quel ruolo fa quel tipo di telefonata che poteva sicuramente evitare, e poi uno a quel punto le conseguenze.
Ah, si deve dimettere, benissimo. Scusi, Tosi, ma il Verona sta andando magnificamente, tu lo sai, no? Sta andando magnificamente il Verona, è contento.
Non il Chievo.
No, il Verona, che Chievo? Non gli nominare il Chievo, che da di matto, sei impazzito.
No, io non do di matto, io tifo per una sola squadra, dai, questo è ben noto, che è la Verona.
Ecco, se vai in Europa, No, certo, assolutamente. Se vai in Europa, lei che fa? Numero uno, si spoglia. Numero due, tuffo in qualche fontana, che è la cosa più semplice. Terzo, fa pace con Bossi. Tra le tre cose, qual è la cosa che faccia un fioretto? Se il Verona va in Europa,
diciamo, escludendo l'ultima,
L'ultima è proprio la più difficile. Quella più impossibile.
Si butta nell'Adige.
Il tuffo in una fontana.
Tuffo nell'Adige, dai, tuffo nell'Adige.
Bisogna fare, esatto, il tuffo nell'Adige o qualcosa che insomma abbia un minimo di margine di difficoltà.
Appunto, che cosa? Strip, vabbè, uno spogliarello su, alla
come la Ferilli.
Un tuffo in Adige si può anche fare.
Tuffo nell'Adige, cosa che
piuttosto che far pace con Bossi, tuffo nell'Adige.
Grazie, a presto.
E se spoglia il sindaco di Verona fa ridere, quindi.
Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino.
Scusate se vi ho disturbati.
E dormi in un tombino.
E ancora a casa, Simo.
C'è l'aria del letto che mi graffia tutto.
Dai.
Cosa ti devo fare? Ti farò quello che vuoi.
Dai.
Ma che mondo è questo? Ma in che cosa sei riuscito a trasformarlo? Se no.
Dell'Utri dice che Berlusconi non decadrà mai.
C'è un mondo che ha già tutto.
Ma quale decadenza? Berlusconi è un signore straordinario, non decadrà mai.
È sicuro? Anche se il Parlamento vota la decadenza di Berlusconi?
Ah, la decadenza del Parlamento. Il Parlamento cos'è? Decade, non decade niente.
Cala.
Appunto.
Ma il Parlamento cos'è? Berlusconi non decadrà mai.
Ma era vittima del Negroni di prima, che avevi
secondo
anticipato.
Però, secondo Dell'Utri ha un suo senso questa cosa qua, però. Cioè Berlusconi non decadrà, cioè il Parlamento, anche se il Parlamento decide che Berlusconi decade.
Ma non può essere, ma certo.
Ma lui dice Berlusconi non decadrà
mai. In quanto Berlusconi non può decadere.
Parlamento
cala.
Cos'è?
No, tu l'hai detto Dell'Utri, scusa.
Lei la cala. Berlusconi, Parlamento cos'è?
Eh?
È robaccia.
Cala.
Ma no, ma cala, tu ce l'hai detto che non decadrà mai.
Sei riuscito a trasformarlo.
David?
No, vabbè,
sì?
Moghini, dimmi.
Prego.
Dimmi.
Ti dispiacerebbe andare a fare in culo?
Sì, ti dispiacerebbe non frequentare con i cani i ristoranti dove vado io?
David?
Sì?
Ti dispiacerebbe andare a fare in culo?
E a te ti dispiacerebbe portare i cani da un'altra parte e non nei ristoranti con tutti i peli mentre mangio?
Cala.
No, cala niente.
Titoli del TG3.
Ladies and gentlemen.
E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Per l'Istat la ripresa sarà debole e la disoccupazione aumenterà. Sacco Manni non considerano riforme e rimborsi alle imprese. Crescita da fine anno. Napolitano, la coperta resterà corta. Per la crescita serve uno sforzo di coesione e responsabilità. Non si discuta con leggerezza delle spese militari. Alfano, basta con gli estremisti, primarie per la leadership. Fitto, decide Berlusconi. Scontro nel PDL anche sulla legge di stabilità. Epifani, nella manovra servono più risorse per crescita e fasce deboli. Nel PD ancora polemiche sul tesseramento. Sondaggio TG3 sulle intenzioni di voto.
Cruciani, caro, che
il ministro Cancellieri domani in aula sul caso Ligresti. Vado avanti, non mi faccio intimidire. I 5 Stelle presentano la loro mozione di sfiducia. Costi altissimi, norme violate e infiltrazioni mafiose. L'Europa mette sotto accusa la ricostruzione post-terremoto all'Aquila e l'uso fatto dei fondi comunitari. E in Egitto si apre con un rinvio all'8 gennaio il processo contro il deposto presidente Morsi, che dice è una farsa. Abbasso i militari, gridano i coimputati. Tafferugli fuori dall'aula.
Nel fondo del mar, la foca barbuta, sempre piaciuta, che è solitaria, le piace cantar. Una sirena si sente coi baffi, una sirena del fondo del mar. I pesci uccelli le battono le ali e scrosciano applausi di pinne di bolle nel fondale spettacolare.
Dai, ma come si fa a credere alle sirene, all'esistenza delle sirene?
Questo poco male.
Ma una deputata grillina, amico mio, una deputata in Parlamento.
Guarda, detto con tutto il rispetto, sai il trasporto che io ho per gli amici grillini, però questa volta devo dire che è meglio credere alle sirene che a tutte le vicende che hanno
ho capito, ma Verdini. questa signora pensa che ci sia un complotto per negare l'esistenza delle sirene.
Su questo
dai,
forse è un tantinello. Dai,
onorevole Basilio.
Signora Basilio? Signora, come direbbe Mughini? Signora Basilio? Signora Basilio?
Ondeggia il pavimento nel mare.
Mughini?
Signora Basilio?
Salgono i mari. Signora Basilio?
No, non dai, signora Basilio. Dai. No, signora Basilio. Dispiacerebbe squame dalla coda alla gola. Signora Basilio, ti dispiacerebbe, signora Basilio?
Non focene volanti, capricci di mare, di terre bagnanti.
Ti dispiacerebbe andare a fare in culo?
No, ma adesso detto con tutto rispetto, ovviamente.
Allora, la cancellieri dice: falso, bugiardo e ignorante chi mi accusa. Falso, bugiardo e ignorante. Poi dice anche: se il paese lo chiedesse farei un passo indietro. Ma che vuol dire il paese lo chiedesse? Che facciamo un referendum?
Paese,
che facciamo?
Il paese, non è il paese.
Se uno si sente di poter restare bene, altrimenti altrimenti non è un dramma per nessuno. Cioè non è che se cambia il ministro della giustizia crolla il mondo. Cambia ministro della giustizia, si fa un altro ministro della giustizia.
Ma ci potrà semplicemente spiegare, visto che non ci sono state pressioni indebite?
Vabbè, domani in Parlamento.
Per
domani
la
in Parlamento.
Liberazione
domani
della
in Parlamento.
Ligresti, che sono felice che sia fuori, peraltro. Che poi non vorrei che si ingenerasse.
Sì, ma domani in Parlamento.
Io
dice...
sono felice, come ho detto di Delu. Io sono felice che la signora Ligresti sia fuori dal carcere perché malata. Sono felice. Dopodiché è legittimo chiedersi perché il ministro della giustizia stava al telefono mentre un altro della famiglia Ligresti era latitante in Svizzera? È legittimo chiederselo?
Sentiamo che ne pensa Elio, Elio da Catania.
Buonasera, buonasera.
Dica.
Ma io dico, il minestrone Cancellieri, a forma di ministro della giustizia,
sì.
Non lo sa che quando delle persone sono indagate o sono carcerate i loro cellulari rimangono sotto osservazione, sotto ascolto?
Sì, questo effettivamente, però questo potrebbe essere anche una cosa a favore della Cancellieri, perché è talmente evidente questa cosa che lei fa un gesto spontaneo che è quello di chiamare, no, la famiglia Ligresti.
Allora poteva benissimo dire questa cosa.
Cioè che cosa?
Mi prometto di dare una mano per vostra figlia, ma fate entrare vostro figlio che è latitante.
Vabbè, in quel momento lei è talmente solidale nei confronti della famiglia, è talmente vicina, conosce talmente bene
male,
il signor Ligresti
questo...
che anzi dice una cosa anche grave, è assurdo quello che è successo, lo ripete 3 volte, adesso non mi ricordo bene se
e allora perché
qua.
Al prossimo allora io magari non si dimetta domani, ma al prossimo suicidio in carcere come fallimento del sistema giudiziario.
Che lei dovrebbe controllare come responsabile del sistema giudiziario.
Che dovrebbe controllare, perché visto
che dovrebbe riformare se pensa che sia sbagliato.
È diventata una novella Madre Teresa di Calcutta.
Sì, che aiuta,
che aiuta
tutti.
Solo i potenti.
Sì.
Allora al prossimo suicidio si dimetta.
Cioè no, che non aiuta
per non aver avuto il numero di telefono.
Ma io credo che ha aiutato anche altre 100 persone. Questo io non ho dubbi sul fatto che sia stata
non allo stesso modo.
Non ho dubbi su questo. Dico però che se stava al telefono, cioè quelle persone erano indagate in quel momento, c'erano 2 che erano stati arrestati, uno a un altro che era latitante da un'altra parte, tu parli con un membro della famiglia, questa è la roba pazzesca.
Scusate, non vuole... io sono siciliano, sono di Catania e quindi per me la mafia è una montagna di merda.
Vabbè, ma che c'è?
Ma l'uomo provenzano, non il mafioso provenzano, in che condizioni di vita è?
Sì, no, dice il 41 bis, lì però è diversa la cosa.
No, per carità che è diverso, ma se consideriamo le condizioni di vita...
Lei dice è messo male come tanti altri carcerati. Grazie Elio. Bruno, provincia di Macerata.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Senta, io mi è successa una cosa che mi ripugna tantissimo.
Cioè cosa?
che è quello di essere d'accordo con quel poveraccio di Parenzo per quanto riguarda
quel poveraccio di Parenzo. Ovviamente.
A lei, casa sua tutto bene, sì, a
lei,
casa.
Beh, Parenzo potrebbe avere tutti i soldi del mondo, ma rimane sempre un poveraccio.
Sì, ma no, non è questo il caso. Ma a casa tutto bene da lei, sì, tutto a posto,
va
lei.
Va benissimo, guarda.
Bene, in salute.
Quando invece faccio mie le parole di Mughini per quanto riguarda i cani nei ristoranti, anzi aggiungerei che se può entrare, sì, Parenzo in un ristorante, non vedo perché, sì, non possa entrare,
certo,
qualche cane.
Anche questo non è sbagliato.
Ma lei ha qualche
perché
problema.
Perché il cane ha più peli e Parenzo ne ha di meno.
Ma lei è proprietario di cani?
Io sì, ho un cane.
Ah, d'accordo. Di che razza è il cane?
Io l'ho preso al canile perché faccio del bene.
Certo. Bastardo.
No, beh, bastardo, insomma. Adesso.
Comunque.
Ma a me i cani piacciono che... moltissimo, comunque.
Va bene, Bruno, grazie. Paolo, provincia di Campobasso, su. Paolo.
Pronto?
Dica.
Buonasera, mi passa Parenzo perché lei è un faccia di polipo, lo sa?
Cioè, non ho capito bene, scusi.
Lei, allora, se lei mi fa parlare con Parenzo, perché
no,
lei...
No, qui faccia... parla, lei parla, siamo in due.
Lei è un faccia di polipo, sa perché?
Perché?
Perché lei parla male della Campania.
Io della
dei
Campania.
Pomodori campani.
Io ho detto che hanno fatto bene a fare quelle pubblicità. Poi ho chiesto.
Allora, con lei che è un faccia di polipo non voglio parlare.
Ma che c'entra faccia di polipo?
Che c'è i polipo?
È uguale a un polipo, intelligente, ma è brutto come una come la morte. Mi fa parlare con Parenzo, grazie.
È qui Parenzo, sì.
Parenzo?
Dimmi, caro, dimmi.
Oh, lei è un grande.
Bene, bravo. Allora, facciamolo questo argomentare.
Allora, Parenzo?
Sì, caro, dimmi.
Mi deve spiegare a me come fa a lavorare con quella persona lì.
Zanzare, dietro i vetri in montagna, in collina, in campagna e anche al mare. Zanzare, una parola domandina.
Pronto?
Ministro, buonasera, come sta?
Ancora lei, Cruciani, pure a Strasburgo mi telefona, ma mi tolgo una curiosità, ma lei non riposa mai? Dorme qualche volta, voglio dire.
Beh, poco, ministro. Beh, lei in questi giorni pure non avrà dormito tantissimo.
Sì, in effetti non è proprio il massimo. Via.
Non è il massimo, diciamo non è il massimo. Ho visto questa conferenza stampa che lei ha fatto,
ministro. Poco fa, in diretta.
Poco fa, a
Strasburgo. Grazie, anzi,
beh, sì, sono a Strasburgo dove ho illustrato ai vertici del Consiglio d'Europa il piano d'azione italiano contro il sovraffollamento delle carceri e la lentezza dei processi.
Sì, poi lei ha anche detto che se vuole... no, se il paese me lo chiede, mi dimetterò, però non ho niente da rimproverarmi. Ha detto anche che è falso e ignorante chi mi accusa. Vabbè, comunque poi.
Vabbè. La mia è una posizione, guardi, Cruciale, la mia è una posizione cristallina, assolutamente, totalmente cristallina.
Beh, domani al Senato spiegherà, spero.
Poi domani al Senato.
Domani spiegheremo, non ci sono problemi. Guardi,
senti,
se sarà il caso, faremo pure un passo indietro, non ci sono problemi, non devo restare.
C'era un latitante, lei era al telefono.
Però me lo devono spiegare.
Ma tiro, lei deve spiegare.
Ministro.
Lei devono spiegare.
Spiegherò le mie ragioni. Poi, se qualcuno vorrà spiegare a me perché dovrei dimettermi, poi insomma posso fare.
Senta, ma che cos'è questo numero? Ho letto, c'è un numero diretto per chiamare al ministero.
Ecco, finalmente vi chiedo una cosa intelligente. Allora, da quest'oggi, e mi lasci dire, da quest'oggi è attiva una nuova linea telefonica.
Ah, bene.
Si tratta di un servizio squisitamente umanitario.
Sì,
chi avesse determinati problemi è invitato a digitare il numero del nostro centralino al Ministero della Giustizia.
Sì.
È precisamente lo 06-688-51. Risponde la vostra Anna Maria.
Beh, come Anna Maria? Ma che roba
risponde?
La vostra Anna Maria?
Ma
che roba
è? Ministro, lei.
Amica, la linea amica, oh.
Vabbè, io devo cercare di fare un ruolo che vada bene per tutti. Poi vi dico anche un'altra cosa, è vero, ho un ruolo istituzionale sicuramente importante. Alla mia mail, che è annamaria.cancellieri, qualsiasi cosa io possa fare conta su di me.it.
Ma come?
Arrivano.
Che mail è?
Questa è la mail del servizio, abbinata al servizio telefonico, arrivano numerose lettere e non restano inevase. Sono veramente disumano che si voglia strumentalizzare un comportamento cristallino.
Ma
assolutamente
quale?
Cristallino.
Il suo?
No, quello di mio nonno, pace all'anima sua, voglio dire. Non
ma
scherziamo.
Scusi un attimo, lei ha la coscienza a posto? Cioè, pensa di avere la coscienza a posto?
E certo che ce l'ha. Perché non, ma mi dica, Cruciani, scusa, perché non dovrei avere la coscienza a posto? Se glielo sto ripetendo, lo sto dicendo a tutti.
Sì.
È un po' come la stampa grillina, insomma, travisa sempre lei.
Ma è una stampa grillina, che c'entra la stampa grillina?
Siete sempre tutti contrari.
Vabbè, com'è questo numero, allora?
Comunque, allora, guardi, a parte che non c'è stato nulla, 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 lo ripeto ancora una volta, solo una solidarietà umana.
Vabbè,
comunque,
d'accordo, allora...
io invito tutti i cittadini, sì, tutti, quasi tutti, a digitare il numero, sì, di qualsiasi cosa io possa fare conta su di me, che è lo 06 68851, che corrisponde al centralino del ministero.
Ma scusi, ma come può chiamare, ma può chiamare qualsiasi persona in questo caso?
Guardi,
ministro,
qui bisogna specificare, è chiaro che
chi ha ammesso?
Il richiedente deve rispondere a determinati requisiti.
Per esempio?
Sono ammesse solo persone cristalline e trasparenti.
Ma che vuol dire? Vabbè, che vuol dire?
Ecco, vabbè, mi lasci parlare, le faccio qualche esempio.
Sì,
per esatto, esempio, detenuti torturati.
Tortura, vabbè, sì, ma non è che uno tortura i familiari,
mi stanno torturando.
Per esempio, anche qui le faccio un esempio di tortura, sì, in carcere. Per esempio, sì, carcerati costretti a leggersi l'ultimo libro di Vespa, una cosa vergognosa, sì, disumana. Oppure per urgenze in cui sia acclarata la gravità.
Per esempio?
Per inteso, Cruciari va bene pure un'autocertificazione.
Vabbè, ma
eh?
Chi è, per esempio? Chi?
Ecco, per esempio, uno che gli è stato pestato, che ne so, in metropolitana, sì, la Luce Valgo, e al pronto soccorso gli danno il codice bianco, ma si rende conto? Quello che può stramazzare il suolo, poi mi diranno che la responsabilità
è mia.
Ma
che c'entra? Beh, poi altre persone.
Poi altre cose, non so, uno che c'ha la parotontite, orecchioni, cataratta senile degenerativa, psoriasi da stress, micosi fungine ascellari, testicoli retrattili, insomma.
Ma che schifo, ma che roba è?
E guarda,
ma
lo scopo della telefonata deve essere assolutamente umanitario.
Ma lei
quindi
che c'entra?
Cristallino,
con...
cristallino, non si discute.
Ma lei che cosa
ma
c'entra?
Ma quello che ha la mucosi, ma che c'entra lei, scusi?
Ma chi può chiamare poi? Solo tutti possono chiamare o solo certe persone?
Guardi, vabbè, è scelto quello mio, possono chiamare i miei conoscenti. E chi sono io, Babbo Natale?
Beh, no,
e come, come dice, i conoscenti, certo. Ripeto, la mia è una cosa assolutamente trasparente.
Cioè solo persone, solo suoi conoscenti possono chiamare?
Ma bello mio, certo.
Ma come bello mio, certo?
Chiamare? E potete chiamare appunto questo numero telefonico di qualsiasi cosa che possa fare conto di me, allo 06 68851, risponde al centralino del ministero la vostra Anna Maria.
Vabbè. Conta su di me,
caro ministro, grazie, grazie, arrivederci.
Buonasera, buonasera.
Vittorio da Parma, anzi no, chi c'era collegato? Francesco da Bari, chi c'era? Chi era quello di prima? No, no, Vittorio da Parma, è andato via quello di prima? No, no, chi c'è? Ah, Paolo, sì, Paolo, provincia di Campobasso. Paolo, allora?
Parenzo?
Sì, c'è, eccolo, Parenzo, eccolo. Parla con
io
Parenzo.
Io voglio parlare con Parenzo.
Sì, sta qua, dai, eccomi. Allora.
Io con il faccia di polipo, che l'ho preso uno prima, 3,5 kg, era uguale a Cruciani, pare. Era uguale.
ma che vuoi, Paolo? Paolo, cosa vuoi, dai?
Ma come ti sei permesso a dire certe cose?
Ma io non ho detto niente sui pomodori campani.
Sì, hai detto che non ti fidi.
No, ho detto vi fidate o no? Era una domanda.
Ma certo che sì. Ma tu devi... Allora, Parenzo.
Dimmi, caro.
Digli a quel faccia di polipo che venisse a sappare l'erbetta che esce a sangue i pomodori con
allora,
i galletti.
Però mi dica qualcosa.
Quelli invernali che sono pazzi.
No, ma lui si sente indignato, giustamente difende la sua terra, difende la bellezza dei prodotti di quella terra.
Mi dica qualcosa sulla mi dica qualcosa su Pomì.
Ma vaffanculo tu, Pomì è la faccia di polipi. Tu
va bene, Vittorio da Parma, ho capito. Beh, ha risposto chiaramente.
Sì, Vittorio. Adesso,
ha risposto chiaramente. Vittorio da Parma, dica.
Sì, buonasera signor Cruciani.
Vada.
Niente, io intervengo su questo argomento e riconosco la grande qualità dei prodotti meridionali, però purtroppo a queste notizie io devo rispondere che non mi fiderei a mangiare i prodotti che vengono coltivati in quelle
cioè terre. Lei ha le notizie, che non è nuova, di rifiuti tossici interrati per decenni.
Vabbè, ma...
dentro le terre della Campania e dice io non mangio più prodotti del sud, cioè della Campania, se non sono certo... O no?
Le dico che non mi fido su notizie che mi allarmano per me, per la mia famiglia e per i miei bambini, ma penso come per chiunque che razionalmente affronta. E allora non è colpa dei nostri concittadini del meridione, è colpa di chi li governa, in parte forse loro quando non scelgono le persone giuste che li governano.
Ma è una suggestione, ci sono controlli, c'è di tutto. Ma scusa, è una suggestione sbagliata, è molto pericolosa questa cosa che si sta dicendo. Pensare che i prodotti arrivano sulle tavole così e che poi uno può star male perché quei prodotti arrivano dalla Campania è pericolosissimo. sono prodotti Parenzo controllati.
Ho capito, ma lui sta esprimendo una paura.
Ma sta esprimendo una roba proprio una paura bassa, popolare, che attacca, attacca le tante piccole aziende che lavorano.
Mi rammarico che lei critichi la mia popolarità, proprio lei. Detto questo, quello che io volevo puntualizzare e che chiedo a voi, e che non ho condiviso nella esposizione che viene fatta spesso, è che è colpa dei rifiuti tossici prodotti al nord. Per l'amor del cielo, i rifiuti tossici sono spediti perché che vengano trattati. Io presumo che si paghi per questo, magari spediti in Germania dove vengono trattati. Chiedevo a voi, io non ho contezza.
Cosa ci vuole chiedere?
Perciò, non mi piace che venga usato questo argomento, quindi è colpa del nord.
Beh, penso certo, quei prodotti nord... però, quei prodotti venivano portati soprattutto dal nord, questo non c'è dubbio. Se uno ne fa una questione di bandiere, oggettivamente quei prodotti venivano dal nord. Un attimo solo, ho capito benissimo. Marco da Bari, su, Marco da Bari, fammi sentire Marco.
Ci hai rotto il cazzo!
Oh, stai tranquillo, stai tranquillo. No, 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 no. Devi stare o stai tranquillo o chiudo il telefono.
Chi è questo?
O stai tranquillo o stai tranquillo o chiudo il telefono. O stai tranquillo.
Ho chiamato la sua trasmissione usando toni educati.
Allora lei deve stare tranquillo, sennò altrimenti chiudo il telefono.
Ma chi è questo intellettuale?
No, uno che ha esordito in quel modo. O sta tranquillo oppure non la lascio parlare. Io lo dico subito. O sta tranquillo, poi può attaccare, può fare quello che vuole, però con giudizio. Poi può anche insultare, fare quello che vuole, dire le parolacce, non è quello però iniziamo con calma, vai Marco, vai.
Luciani, allora scusi per il rotto il cazzo, chiedo scusa.
No, ma non diciamo deve chiedere scusa, ma che, diciamo in che cos'è che avrei rotto il cazzo? In che cos'è che ho rotto il cazzo? Spiegami.
Lasciamo stare questo argomento, siamo
no, stati... dimmi che cosa.
Non leccare il culo, sempre e comunque a questioni che favoriscono il nord e sempre nell'aggravare, nel mettere l'accento su questioni che sfavoriscono il sud. Questa comunque è una parentesi che concludo qui. Io ho chiamato per dire che non ce la facciamo più noi del sud a venire vessati
da chi?
Vessati da una classe dirigente del nord che prima
vabbè, ma questo non c'entra niente, dai, adesso la classe dirigente del nord non c'entra nulla con Pomia e con la pubblicità.
Allora sono andato io meridionale a prendere quei rifiuti e sono andato io a prendere mia madre, mio padre, oppure sono stati dei porci bastardi industriali del nord che hanno inquinato la nostra terra e stiamo
magari quelli erano originari del sud, quelli che lei dice porci bastardi, per cui non c'entra niente qui.
Sono stati dei camorristi sicuramente del sud, camorristi di Stato, perché lo Stato sapeva e sono 16 anni che sa. Ed è stato zitto il presidente, sono zitto Roma, sono stati zitti i ministri, ma chi ha fatto i soldi sulla mia vita, sulla vita dei miei cittadini, sono dei porci bastardi industriali del nord. E voi dovete smettere di offendere e darci la morte.
Lamberto Dini, Lamberto Dini.
È tornato, signor Dini.
Signor Lamberto Dini, intervistato a Virus, dice che la pensione, meno di 40.000 euro totali, la usa per pagare l'affitto. Senti, signor Dini Lamberto.
È uscito che la sua pensione si aggira intorno a 40.000 euro al mese.
È falso. Sono molto più basse le cifre che io ricevo.
Perché sono, queste caso, sono lorde?
Certo, la pensione mi serve a pagare l'affitto. Io dico.
L'affitto?
Sì.
Di questa...
Di casa, l'affitto di casa, che è della Banca d'Italia, dove ci sono da 30 anni. L'astronauta Gagarin.
Ma che casa è?
Il vitalizio è poca cosa, senti.
Ma che casa è?
Senti questa cosa.
Lei somma una pensione da Banca Italia, una pensione dall'INPS da 7.000 più il vitalizio parlamentare da 4.000 euro.
Lo Stato non paga a me quella pensione, quindi è un'istituzione che è la Banca d'Italia. L'INPS, ma l'INPS è poca cosa.
E vitalizio parlamentare anche.
Sì, ma sono poca cosa.
Beh, insomma, sono 7.000, 4.000 euro, insomma, sono cifre importanti.
No, sono di meno.
Poca cosa, 4.000 euro, 7.000 euro, poca cosa.
Beh, però è vero che Lamberto aveva fatto grande carriera.
Signor Dini dice, ammazzateli tutti gli ex parlamentari, allora, se proprio non volete dare queste pensioni, ammazzateli tutti.
Che normalmente un giovane non prenderà.
Allora ammazzate tutti quelli che sono stati parlamentari, così non gli pagate il come si chiama? Lei lo
il vitalizio.
Ammazzateli tutti e così a quel punto pensate ad aver risolto il problema pensionistico. No!
Però farebbe bene a non ripeterla quella frase.
Beh, guarda,
Dini,
però come ebbe a dire la moglie di Lamberto Dini, è il più figo del bigoncio, eh? il più figo del bigoncio.
Oh, è con noi il direttorissimo, anzi no, il direttore Emilio Fede, buonasera.
Eccoci, grazie, Emilio. Buonasera,
buonasera. Beh, vabbè.
Ma quanto
beh,
sei, vabbè. Sei stato condannato a 50.000 euro, vabbè. Emilio?
40, ah, sì, sì, 50, 50. Loro divisi 10.000 di ammenda e 40.000 di risarcimento.
Ma come fai?
Ma non li darai mai, dai.
Ma, no, ma, sei,
ma che te frega?
Ma come fai con questi soldi? Scusa.
Ma che cosa? Ma voi pensate che oh, c'è l'opposizione, non quella politica, c'è l'appello, c'è il contrappello.
Beh, però, però all'inizio bisogna darli.
Ma non gli dà una lì? Ma
no, 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 mi sono informato, sono informatissimo io.
E allora, allora col cazzo che gli dai, dillo, dillo col cazzo.
Col pifferino.
Col cazzo, no, non lo posso dire, non mi posso
no,
dire.
Lo puoi dire, oh, diciamola no, no, tutta, no, no. Signora Faville, io col cazzo che le do questi soldi, diciamola, diciamola chiaramente.
Sì, signora Faville, no, come si chiama, Famille, Famille.
Faville, no, Mane Faville. Faville, Mane Faville.
No, 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 questa volta mi viene male proprio, non l'ho fatto apposta. Beh, no, io rispetterò la legge nei limiti certo. del possibile, se posso rispettarla la rispetto, e comunque la legge mi consente anche di fare opposizione a questa gentile, come l'avete chiamata, signora, questa
Faville. Signora Fadil, Fadil, sì. Perché tu no, non è una signora questa Fadil?
No, no, credo che sia, non nel senso che non, non dico che non sia una, sarà una signora.
Che mestiere faceva questa Fadil? Eh? Che succede? Emilio, che mestiere,
pronto?
Che mestiere faceva?
Pronto, sono qua, sono qua, sono qua. Ecco, appunto, la signora Faville, la signora Iman Faville.
Iman Faville.
La fotomodella, la fotomodella, vuol dire fare la fotomodella. È inutile che ci inventiamo un mestiere, facciamo la fotomodella, potremmo fare la fotomodella. Poi sai, io in questo momento, allora, sì. a me viene in mente, volendo sì. parlare seriamente, sì. un grande giurista, mi pare che sia stato addirittura Giolitti, non lo so, non vorrei confondermi, sì. che abbia detto, quando ha avuto dei problemi suoi, sì. eccetera, se vi accusano di avere rubato il Colosseo, prima riparate all'estero e poi vi difendete.
Ma che vuol dire? Che devi...
così, che no, vuoi... l'avvocato giusto, il giudice è giusto, qualcuno ha bisogno anche di quattrini, è nella legalità, perché ragazzi,
ma non lo credo, perché devi dare 50.000 euro a questa qua?
E che ne so, ah, perché io, non lo so, sai che non lo so, per avere detto che lei aveva giocato, si fa per dire, di
ah, che ti aveva chiesto dei soldi
per aiutare la mamma, per riscuotere la mia testimone a difesa, dove non posso pagare il testimone a difesa, ma me ne incolse, perché lei fra pianti e lacrime, però aveva preteso, no, sì, 300.000 euro, no, non lo so, guarda, io che devo fare, che devo dire? Adesso
cioè tu avresti detto, incontro una ragazza in un ristorante di Milano, mi dice io sono senza soldi, devo aiutare la mia famiglia, io gli risposi non posso mica pagarti, e lei disse ah, va bene, siccome c'è un settimanale che mi danno 50.000 euro,
esatto,
perché io possa
esatto,
raccontare farò esatto. così. Cioè tu avevi detto questa qua ha tentato di estorcermi dei soldi, no?
Estorcere, la parola estorcere non la posso usare. Lei
no,
al ristorante, in un ristorante di famoso nel cuore di Milano, mi ha detto io ho bisogno di soldi, mi devi aiutare per mia madre malata. Cioè, ma scusa, ma sei il testimone a difesa, non si possono, è un reato pagare il testimone a difesa, io non posso pagare i testimoni a difesa. E quindi ho criticato durante il TG4 l'atteggiamento di questa persona.
Vabbè, che avevi allora... detto che lei praticamente ti voleva chiedere dei soldi per stare zitta, dai. Per non
no,
parlare
questo
a questo settimana.
No, 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 questo di stare zitta non è tipo che sta zitta, perché la vedo sempre che parla, lei parlava sempre, parlava moltissimo, però ho capito. Allora,
vabbè, comunque ce li hai questi soldi tu o no? Ce li avresti in questo momento dei soldi o no? No.
Guarda, se riprende Radio Belva, che mi pagano, ma non me lo vai pagando, ci mancherebbe altro, allora raccolgo, facciamo una colletta.
No, ma in questo momento ce li hai in banca da dare? No, diciamolo
no,
subito, 50...
No, 50.000.
Ragazzi, non c'è niente.
No, ho capito dov'è il problema. Il problema è che c'è l'avvocato bravissimo, vabbè, il giudice bravissimo, eccetera, immediatamente quella fa una querela, chiede
ma ce li avresti o no? Ce li avresti o no in questo momento? No.
Ma neanche per sogno, ma
non ce li
per sogno. Io faccio il direttore di un settimanale, diciamo, la discussione la faccio gratis.
Ho capito, però
beh, scusa, chiedi al giudice di convertire la pena regalando un anno di abbonamenti della discussione
ma
alla signora. Bellissima idea. Alla
no, però,
signora.
Scusa Emilio, io vorrei dire una cosa, no? Ma è possibile che tu resti sempre senza un euro? Ma che ci fai con tutti questi soldi?
Ma c'ha spese, scusa.
Guarda, io non lo so, io so che prima o poi finirò anch'io ai servizi socialmente utili. A questo punto chiederò di essere affidato a mettere in ordine lo studio dove lavora la Zanzara. Capito?
Cioè, anche tu hai bisogno, anche no. Tu tra poco avrai bisogno di andare di essere, cioè non c'hai più un euro.
Non c'ho più un euro, c'è l'Eurolandia, c'è l'Europa, c'è
no, ma com'è possibile questa storia che non c'hai i soldi? Scusa, in che vanno via? Io non capisco come vanno via. Scusa, una volta avevi fatto un elenco, tu dici vabbè, ci saranno la figlia, la moglie, cioè tu alla fine della fiera basta, chiuso, non hai più un euro.
Alla fine della fiera, francamente no. E poi comunque, scusate.
Comunque 50.000 non ce l'hai. 50.000 no, non ce l'hai.
50.000 proprio non ce l'ho. Non ce l'ho proprio neanche se mi rivolto sotto i piedi, non ce l'ho.
E poi allora diciamo alla signora Fadil, io 50.000 da darti non ce l'ho.
Posso darti un abbonamento alla discussione?
Vabbè, lascia perdere l'abbonamento.
Posso darti un abbonamento alla discussione e anche... Voi non lavorate per abbonamento voi, però l'abbonamento alla Zanzara.
No, vabbè, comunque non ce l'hai. Diciamolo qualcosa, signora Fadil. Basta con questa storia, io non ce li ho questi. Farò appello, comunque in questo momento 50.000 non ce l'ho. C'è poco da fare,
Se vi accusano di avere rubato il Colosseo, prima fuggite all'estero e poi vi difendete.
E che vuol dire? Vuoi scappare all'estero?
C'è paura della giustizia?
No, non ci penso proprio. Signora Fadilla, era la mia testimone a difesa, penso un po', mi ha querelato.
Vabbè, Emilio, io voglio capire una cosa, è molto importante questa cosa qui, sì. Il Milan, no? È una tragedia in questo momento il Milan, la questione del Milan, è una cosa, il presidente penso ci tenga molto al Milan, no? Ci tiene
Beh,
molto.
Da sempre.
Assolutamente.
Ma dimmi la verità, fosse per lui Allegri lo caccerebbe domani mattina, diciamola tutta.
Ti posso dire la parola cacciare, cancellala. Però ne avrebbe fatto volentieri meno, già forse avrebbe fatto volentieri meno di rinnovargli il contratto. Lui soffre molto per il Milan.
Ma come mai?
Questo lo sai per certo.
Come mai soffre? Anche quando vede Allegri un po' gli dà fastidio. Che cosa ha Allegri che non va, secondo te? È un po' comunista di Livorno? Qual è il problema?
Non credo che sia un problema.
Cioè non c'è feeling, perché non c'è feeling?
La squadra non c'è, dai, voglio dire lui.
Ma perché non c'è feeling tra i due? Perché tra Berlusconi e Allegri non c'è feeling? Ma ce lo puoi spiegare tu?
Guardate che Berlusconi conosce il calcio a memoria. Lui quando vede giocare la partita, giocare il Milan, lui si segna tutti quelli difetti, sì, dei vari eccetera eccetera. Ma credo di poter dire che lui, diciamo, di Allegri avrebbe fatto a meno anche prima.
Sì, ma lui capisce molto più di Allegri? Ah, in calcio?
Posso dire che rimanga fra di noi?
Sì,
sicuramente sì.
Sicuramente sì. Sicuramente sì.
Ha fatto anche all'allenatore, lui nella sua vita.
No, ma lo so, cioè lui è molto più bravo, cioè se fosse in panchina Berlusconi Milan non starebbe in questa situazione, dici.
Guarda, se fosse lui, sì, diciamolo sinceramente. Lui farebbe sì, assolutamente sì.
Assolutamente, però ci devi spiegare bene cos'è che non gli piace di Allegri, cioè i capelli e il look.
No, ma non è, insomma non c'entra niente con il rischio di Berlusconi, ma per esempio il fatto che al povero Balotelli gli ha fatto tagliare la zanzara, lì il capello, gli ha fatto togliere l'orecchino, per un giocatore che è scaramantico, poi anche un po' la scaramanzia.
Ma chi è che gliel'ha fatto togliere? Allegri, dici?
Sì, Allegri.
Ah, e Berlusconi era contrario?
Berlusconi non ne sapeva niente, che si va a occupare delle...
E che ne so io?
No, assolutamente.
Ah, tu dici ha sbagliato Allegri a fargli togliere quella roba lì, dici?
Ma quello è uno dei componenti sul piano psicologico, no? Che possono un po' sbarellato il giocatore.
Comunque tu sai che Fede è diventato del Milan dopo essere stato prima dalla Juventus, diciamolo.
Sì, io sono stato uno dei fondatori di Orra Juventus, non lo nego. E ancora qua siamo.
Eccoci qui, 800 24 00 24. Io continuo a pensare, caro David, che quelli di Pomì abbiano fatto una pubblicità geniale, perché alla fine non si rifilava nessuno.
Vabbè,
no,
dal punto di vista della pubblicità,
ma non si rifilava nessuno.
D'accordo,
hanno detto questo pomodoro
c'è anche in America,
questo pomodoro è prodotto in pianura
ma
padana,
ma non si discute, quella pubblicità può fare quello che vuole,
è pulito, riferimento alla Campania, e poi polemiche.
Ma loro fanno
casino,
un'operazione cioè legittima di mercato sui loro prodotti e va bene.
Ma
quello
qualcuno li chiama sciacalli.
Quello che, ma qui sono Fania, della Puglia, del Sud, ma della Campania in particolare, non sono inquinati, perché altrimenti dovremmo mettere in discussione il sistema dei controlli dei pomodori sulle nostre tavole. Invece ci sono un sacco di aziende che lavorano, fanno bene il loro mestiere e questo va detto. Io mangio prodotti campani.
Adesso, oh, lei è un grande. Ma?
E con noi Emilio Fede, direttore della discussione, eccetera, eccetera. Caro Emilio, però io voglio dire una cosa. Voglio dire una cosa, caro Emilio.
Rispetto ai prodotti campani.
Ma Barbara Berlusconi. Barbara Berlusconi. La Campania, vabbè, tu sei la moglie che.
La moglie che è stata senatrice, si è occupata molto della Campania e continua.
Beh, si è occupata molto della Campania, non esagerare.
La Campania. Moltissimo. Come?
Vabbè, questi della Pomì, hai visto che pubblicità che hanno fatto, no? Questi della Pomì.
Mi stavi dicendo, scusa, di Barbara?
No, Barbara Berlusconi praticamente ha fatto fuori Galliani, hai visto, no?
No, non lo so, non credo in questi termini.
Vabbè, Barbara, dai, non fare diplomatico, è così, dai.
Non faccio diplomatico, figuro, ho mandato un messaggio stanotte di affetto per Adriano, perché l'immagine di lui che lascia lo stadio un quarto d'ora.
Hai mandato un messaggio di affetto a Galliani?
Sì. Sì, certo, io sono molto amico suo, gli voglio molto bene, è uno che è una persona per bene. Vedere uno che abbandona lo stadio, come l'ho visto io, mi ha fatto una grande tenerezza. Non dire
e gli hai mandato un messaggio, che gli hai scritto il messaggio?
Gli ho detto, Adriano, coraggio, perché vedrai che comunque sarai sempre comunque rispettato.
Ho capito, lui, intanto Barbara ha fatto in un comunicato, praticamente l'ha fatto fuori, ha detto è tutto sbagliato, la campagna acquisti, le cose.
Sbagli ci sono, Barbara fa bene a giudicare, a vedere quali sono gli sbagli.
Ma non è tempo per Galliani, secondo te, di lasciare dopo tutti questi anni?
Ma guarda, io non lo so, questi sono affari suoi.
Pensi tu che sia il caso di lasciare o no?
Ma guarda, non è mai il caso di lasciare, allora anch'io dovrei lasciare voi, invece sono qui con voi che mi collego, sono contento di... Ah, sai cosa mi sono ricordato?
Che ti sei ricordato? Che è successo?
Che la signora Fadille Imam... Mi attraverso un famoso DJ ha fatto l'inferno per essere invitato una volta ad Arcore. Mizzica, ragazzi!
Non ho capito, che significa? Spiegami questa cosa.
No, te la spiego, perché Imam Fadil voleva conoscere Berlusconi.
Vabbè, a tutti i costi.
Attenzione, è anche competente di calcio, prose di calcio. E vi ricordo che lei mi ha, come si dice, si è fatta presso di me attraverso un DJ Ben perché fosse invitata a
chi è sto DJ?
DJ si chiama DJ Ben e voglio vedere
DJ
se smentisce
DJ Ben
e voglio vedere se smentisce anche DJ Ben. Questa è
cioè
una
non ho capito, allora la signora Fadilla attraverso DJ Ben tu come conosci questo DJ Ben? Scusa.
Beh, lo conosco perché è un DJ, io non frequento le discoteche, ma
appunto.
Il ristorante del centro del cuore di Milano dove io andavo c'era questo DJ con il quale sono diventato amico, niente di male, e mi ha detto, sai, c'è questa ragazza competente di calcio, anela, desidera in tutti i modi di poter essere invitata.
E come mai voleva andare ad Arcore la signora Imam?
Poi c'è andata attraverso le Levora. Come mai voleva andare ad
Arcore?
Perché era competente di calcio e poi la signora che fa la fotomodella. Sì, allora voglio tornare però se mi permettete anche ad Allegri. Il problema di Berlusconi non è un problema che
ma l'allenatore ideale di Berlusconi qual è? Ormai tutti dicono che c'è praticamente un contratto pronto col signor Seedorf, o no?
Addirittura.
Credo che sia un'ipotesi, ma c'era il problema che io non me ne intendo, che non ha il patentino da allenatore, quindi avrebbe difficoltà. Circola anche il nome di Pippo Inzaghi, che è un ragazzo straordinario, ma sarebbe amatissimo.
Ma Berlusconi chi farà secondo Inzaghi più che il Seedorf? Inzaghi.
Guarda, Inzaghi è un ragazzo, mi diceva Berlusconi, mi raccontava di Inzaghi, che è uno che conosce tutti i calciatori, anche dalla promozione, eccetera, conosce come gioco.
Cioè, competente, dici tu, competente.
Studia da anni il comportamento dei giocatori, come tirano.
E qui il favorito secondo te è Inzaghi? Il favorito è Inzaghi, secondo
te? Se io dovessi dare da 1 a 10, Pippo è un ragazzo bravissimo, simpaticissimo, direi vota Inzaghi. Ma
vota
a questo
Inzaghi.
Punto però vota Inzaghi.
Però scusa, ormai Allegri praticamente lo mangia il panettone o no secondo te?
Forse lo possiamo mangiare a metà e metà.
No, è difficile che mangi il panettone, dai.
Ma guarda, mi dispiace perché poi anche lui, cioè Allegri più di nome che di fatto, perché poi lui io lo vedo, lo seguo durante
tu dici è triste come personaggio, un po' tristino.
No, non è triste, non lo so, non è Ciara, tecnicamente non è quello che Berlusconi vorrebbe per fare del Milan.
Non è quello che vuole Berlusconi, vabbè, non lo vuole. Però se l'ha sopportato 3 anni, come mai?
Questo l'ho chiesto, me lo sono chiesto anch'io.
Gliel'hai chiesto a lui?
Mi fai un'altra domanda, per favore?
Dai! Senti, hai visto Alfano che chiede le primarie del centrodestra? Hai visto, sì?
Chi?
Alfano.
Come chi? Alfano, il segretario. Non Albano, Alfano.
Ah, credo Albano. Alfano, no. Chiede le primarie, scusa.
È il ministro degli interni, insomma, no?
Lo sai, no?
Marco, ministro degli interni, sì. Vicepresidente del Consiglio, segretario, sì, sì, di fatto del Popolo della Libertà, che diventa ormai, questa è una certezza, Forza Italia.
Beh, lui dice che la Forza Italia potrebbe essere una Forza Italia degli estremisti. Ma insomma, ma Stalfano, guarda, non ti piace, te è un traditore. Diciamo,
no, io non, la parola traditore non la uso assolutamente. La userei per voi se tornate a fare Radio Belva e non mi prendete alla
mano. Ma no, ma tu sei sempre con noi.
Ma tu sei parte ormai dell'associazione per delinquere.
Noi, guarda, se andiamo in galera, andiamo con te, guarda, ti giuro.
Sì, hai lavori socialmente utili.
Però scusa un attimo una cosa, ma tu il cellulare della Cancellieri, se vai in galera, lo vuoi o no?
No, perché tanto in galera, ragazzi, te mettetevi bene in testa, giudici, giustizia, eccetera, che tanto io alla mia età non posso andare in galera.
Diglielo però, diglielo.
Io in galera non ci vado. Mi volete mettere neanche ai lavori socialmente utili.
E i soldi alla signora Fadil, col piffero che glieli do.
col fischietto. No, comunque... vabbè. Sì, ecco, bravo, quello che fischia ha ragione, col fischio.
Vabbè, sì. Ragazzi, lo mangia il panettone? Lo mangia il panettone Allegri o no? No, non lo mangio, dai.
Ma forse, guarda, io.
Se perde a Barcellona, se perde a Barcellona di brutto, lo caccia, dai, su.
Non caccia nessuno. Guarda, sai cosa mi lascia in dubbio?
Cosa?
Berlusconi, sinceramente, perché ho capito bene, ne farebbe meno di Allegri.
Sì,
però
questo
l'idea
detto.
Che tu, quando dici panettone a Natale, non lo so, perché conoscendo Berlusconi è un uomo che poi alla fine
è buono, è buono, dici.
Sì, molto, molto. E lui è troppo generoso, questo è il fatto.
Però, lo so,
Allegri, solito problema.
Allegri, solito problema, sì.
Senti, non lo dire, Allegri credo che non gli piaccia proprio, ma come allenatore.
No, non lo ascolta nessuno,
non ascolta nessuno. Senti una cosa, Emilio, l'ultima cosa. Briatore, sì, qualche giorno fa ha detto che se non ci fosse Berlusconi alle elezioni, e probabilmente non ci sarà, tu conosci bene Briatore, no? Immagino. Molto
benissimo,
bene.
Da 30 benissimo. Anni, da 35 anni.
Appunto, allora, Briatore ha detto, se non c'è Berlusconi che si presenta come leader, lui voterebbe Renzi, sicuramente Renzi. Io sono sicuro che anche tu in fondo un po' ci pensi a questa cosa qua. Dimmi la verità. Cioè, se non si presenta Berlusconi, cioè, dimmi la verità, tu tra Alfano e Renzi, chi scegli? Dimmi. È chiaro, dai.
Non gli puoi chiedere questo, dai.
Emilio. Allora, sì, ha ragione, non puoi chiedermi questo.
No, certamente... te lo chiedo perché tu devi essere sincero.
No, guarda, Renzi.
No, allora sono sincero. Io certamente, Renzi mi è simpatico, mi fa anche ridere, sorridere qualche volta, anche ridere, va bene, però francamente, allora ti dico, Alfano, comunque, guarda che Berlusconi ha stima di Alfano. Non so quale sia il comportamento di Alfano nei confronti di Berlusconi.
Ma
so
che cos'ha? Che cos'ha che perché secondo te Alfano ce l'ha con Berlusconi? Ma non è così fedele a Berlusconi, perché?
Ma sai, adesso sono le voci che vengono messe.
Ma che voci?
Così.
Ma che voci?
Ma no, ma dai, perché comunque Berlusconi farà. Attenzione, perché Berlusconi comunque vada, lui il leader lo può fare lo stesso.
Sì, da fuori, però
no,
da fuori
lo può fare. Ma lui tenterà in ogni modo. Lui Berlusconi.
Ma tu sei d'accordo con Briatore o no? Che dice che se non c'è Berlusconi in persona che si candida alla fine a votare Renzi, sei d'accordo o no?
No, io con Flavio, col quale ho un'antichissima amicizia, francamente no, è una scelta diversa e anche politica. Io per Renzi non voto, mi sarà anche simpatico,
però non voterai mai per Renzi.
Non voterò per nessuno che sia lontano dalla politica di Forza Italia. Si chiamerà Forza Italia, il leader sarà sempre lui, anche se non le elettibilità non importa.
Anche nella tomba dirai, anche quando fra 100 anni, fra 30 anni morirà, sarà comunque leader pure da morto, tu dici.
Guarda, ti posso dire, un tempo avevo anch'io un posto nel mausoleo che poi non può essere utilizzato il più tardi possibile. però voglio dire, no, no, non voterei, non voterei lontano da Berlusconi e da Forza Italia.
Vabbè.
Cosa vuoi?
Vabbè, così, è una malattia. Quando uno la prende, quando uno la prende, poi resta. Grazie, sì, ciao Emilio, a presto.
Ci vediamo alla TV, ragazzi, Emilio.
Ciao, grazie, ti abbraccio, ti abbraccio.
Poi, grazie, grazie.
Se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, un Marco è dentro me.
Oh, è tornato Pannella tra di noi, è tornato Pannella. E dice, sei Snowden, quello dello scandalo, no?
Ieri il congresso radicale a Chianciano, per 4 giorni.
Perché vanno sempre a Chianciano?
Venuta, perché Chianciano c'era anche Pierpaolo.
Ma chi?
C'era Einaudi.
Ma che c'entra?
C'era Altissimo.
Scusate se vi ho disturbati.
Allora Dini,
c'era Anna Maria Cancellieri.
Ah sì, che dice
che voi avete attaccato.
Dice la Cancellieri un tentato linciaggio. Senti, senti, tentato linciaggio dalla Cancellieri.
Perché ha parlato di linciaggio del ministro Cancellieri per la vicenda di Giulia Ligresti?
Sollevare un problema come lei ha sollevato e ha rivendicato è il modo vero per difendere il diritto contro l'immonda e l'infame carcerazione preventiva, che è un connotato dell'ingiustizia criminale dello Stato, sì, italiano.
Sì, sì.
E quindi perciò ho parlato
di,
con semplicità, del fatto che si è tentato e si tenta
si
un
tenta.
Immondo linciaggio.
Certo, il tuo parere,
capito?
Ha detto un giorno tu mi capirai.
Poi a un certo punto Pannella dice Snowden, te lo ricordi Snowden?
Come quello Snowden?
Quello
ha divulgato quello,
dice
roba,
uno di noi, dice uno Pannella, dice
Snowden,
uno di noi.
Sono Snowden.
Senti, senti.
Oggi invece una caratteristica mi pare che va sottolineata. Snowden, noi gli siamo molto grati, perché credo possa essere, bisognerà chiederlo, davvero considerato uno di noi.
Ma perché?
Ma appunto qualcuno, appunto, come Snowden riesce a dimostrare, a mostrare
come
il potere, il regime, il conformismo e anche,
sì,
la forza delle cose,
sì,
nelle quali viviamo è tale che non, sì, esiste un secondo, un luogo della nostra esistenza che non sia alla portata della attenzione, della, sì, conoscenza.
Scusa, è grande, ma che difende comunque le cose più improbabili.
No, ma senti questa cosa pure. Ascolta me a Radio Radicale e prendi sonno. Se ne rende conto anche
chi
a un certo punto.
A chi l'ha detto?
Lo so, senti.
Poi lo scisma fra quelle due cose che tu hai detto è problema tuo. Se non riesci a dormirci, beh, pigliati un Valium, ascolta me a Radio Radicale e riuscirai a dormire. Grazie.
Esercizio, è un grande.
Cucù,
va bene.
Scusate se vi ho disturbati.
Vabbè, poi è sfasciato lo studio, però. 800 24 00 24.
Bisognerebbe invitarlo, però.
Gennaro, provincia di Napoli, tanto non viene, dai. Gennaro, provincia di Napoli. Buonasera.
Sì, ciao Beppe, ciao Davide.
Ciao.
E buonasera, sì, a tutti gli italiani. Io penso
italiani
che
adesso,
questi, beh, della Pomì si sono dati una zappa sulle palle.
Sì,
innanzitutto perché la pianura padana è inquinata almeno quanto questa zona della Campania, cioè Giuliano in Campania,
sì,
ma non da adesso, dagli anni 50.
Ma io perché devo tutta sta filosofia? Ma è una pubblicità come altre, una pubblicità comparativa si chiama, voglio dire, ognuno gestisce il proprio marchio come vuole, è uno spot, non c'è filosofia dietro.
David, non c'è dubbio, hanno fatto bene a fare quella pubblicità perché nessuno se li cagava questi, perché è un prodotto che ho assaggiato, non è eccellente, voglio dire, è un pomodoro annacquato.
Vabbè, adesso questo è un giudizio suo, ma anche noi facciamo pubblicità comparativa. All'inizio diciamo giustamente Tutto il resto è noia.
Loro sfruttano, dobbiamo dire la verità, scusa, per fare questa pubblicità, per fare questa pubblicità sfruttano, è evidente, caro Gennaro,
ma il mercato,
no, ma sfruttano la paura che un prodotto del sud coltivato in Campania possa essere inquinato dalle infiltrazioni, possa essere inquinato dalle dai rifiuti tossici, eccetera eccetera. Loro sfruttano questa paura dicendo: se è coltivato qui potete essere certi, potete essere sicuri che si tratta di un prodotto
ma
sicuro.
Ma è la pubblicità,
non come quelli della Campania giù che sono prodotti inquinati, prodotti di merda. Così dicono, così dicono, ma la guerra è guerra,
appunto,
ragazzi, la guerra è guerra,
appunto.
Lei che è di Napoli, non venderanno.
D'accordo, poi quello può darsi.
Lei di Napoli dovrebbe dire: ma questo pomodoro,
io voglio capire una
rosso.
Cosa, Gennaro, lei che chiama dalla provincia di Napoli, è incazzato con la Pomì oppure dice: la pubblicità, la guerra è guerra, possono fare il cazzo che gli pare?
No, secondo me sono proprio stronzi.
Cioè, in che senso sono stronzi, scusa?
Sfruttare, fare pubblicità.
Ma la guerra è guerra, la guerra è guerra.
Come la guerra, pubblicità comparativa si chiama.
Poi scusi, Gennaro, se uno va a vedere quella pubblicità, quella cosa pubblicata sui giornali, non c'è presente nemmeno in una riga la Campania. È tutta una cosa subliminale geniale. Poi i giornali, i siti l'hanno ripresi, dunque sta diventando una questione importante.
Sì, ma sei tu che prima hai attaccato la Campania. Io, ad esempio, ho detto che
ma io non ho attaccato la Campania. Io sto dicendo, ma oggettivamente,
oggettivamente
no, quella è un'altra cosa, questa è oggettivamente.
Io dico oggettivamente. Io dovrei poi dire oggettivamente,
però io voglio dire
da un punto di vista oggettivo,
io questi della Pomì, cioè, sono dei geni. Sta scoppiando un altro caso Barilla. A proposito, signor Barilla ha creato una specie di board, come si dice, di comitato,
sì, ho visto,
in cui c'è un leader della comunità LGBT, LGBT della comunità gay, trans, omosessuali, queste cose.
No, anche il trans.
Ora si poteva anche evitare di creare questo comitato, no? Molti dicono che è la resa al politicamente corretto per questo comitato che dovrebbe vigilare.
Con la pasta asciutta, scusa,
no, beh, lo sai, c'è stata tutta la polemica.
Sì, no, ma la comitato che fa un board, sì. Beh, quello sì.
Questi sono più geniali.
Però questi della Pomì, devo dire che hanno creato un casino con questa storia qua, tipo il caso Barilla. Però alla guerra, amici miei, fanno bene questi della Pomì,
non devono
altro che
passare da queste parti, però.
Vabbè, ma che c'entra, non devono passare da queste parti. Loro dicono: il pomodoro che noi coltiviamo è qui, puro, immacolato,
è fatto qua.
E dai, su, allora. Massimiliano da Milano, che c'è, Gennaro, che vuole dire ancora?
Faccio un appello da Radio 24.
Sì.
I pomodori campani, tranne le zone che sono state individuate, sono veramente inquinate, ma veramente
sono puri, sono
è il migliore del
è il
mondo,
migliore di tutto. Benissimo, no, ma noi glielo facciamo fare volentieri questo appello. Ora io voglio dire una cosa: la signora grillina Barbara Lezzi, deputato grillino Barbara Lezzi,
non è quello,
è un deputato di
la senatrice, è Basillo, no?
Senatrice di Grillo,
sì.
Ha detto: molti di noi hanno scelto amici o attivisti con legami pregressi. Ha assunto la figlia del fidanzato come assistente. La figlia del fidanzato, capito?
La figlia. Chi è che ha assunto la figlia del fidanzato?
Lei ha assunto la figlia del fidanzato.
Beh, si vede che si fidava molto.
Questo lei dice. Una questione di fiducia. Ha assunto la figlia del fidanzato.
Tengono tutti famiglia. Alla fine.
Figlia del fidanzato. C'è anche un filmato che potete vedere su YouTube. Adesso fra poco manderemo l'audio. Assunto la figlia del fidanzato.
E che dicono gli attivisti del movimento
Massimiliano da Milano
Stelle?
Intanto Massimiliano da Milano c'è o non c'è? No. Andrea da Firenze.
Buonasera, sono Andrea. Buonasera dottor Crescione, buonasera dottor Parenzo. Una sola domanda: visto come è stato liquidato il figlio del ministro Cancellieri, e visto tra l'altro l'opinione che ne avevano i ligresti, che a quanto pare non era delle più alte.
Ma quello è nelle intercettazioni telefoniche, non è che sia una certezza assoluta.
Se buttato fuori, visto che era pare un beota, con un calcio nel sedere. Ci
ma un beota lo dice la signora Ligresti, cioè, lo dice Giulia Ligresti, non è che lo...
Ma questo non è importante,
non è che ha accertato, scritto nelle tavole della...
Ma questo con la vicenda non c'entra nulla.
Vabbè, allora...
Nulla.
Comunque, vista l'enorme somma sborsata... non, secondo voi, è influente sul fatto poi di un così tale interessamento?
Sì,
totalmente.
L'unica cosa che il ministro domani dovrebbe dire è: come mai nel giorno in cui era al telefono con la compagna del signor Ligresti non ha chiesto notizie di un signore della famiglia che era bellamente latitante?
Se quella telefona per dare solidarietà non è nello stesso tempo.
Ho capito, ma quello è il ministro della giustizia. Dice: non sapeva che era indagato col cavolo, perché invece c'erano due in galera. E io sono felice che la signora Giulia sia
uscita.
Una è domiciliare e un altro in Svizzera. Sei ministro della giustizia, vorrai chiedere una cosa a un
passant mentre sei lì, dici mi dispiace.
Scusi, potrebbe tornare.
Scusi, c'è la guardia di finanza che sta inseguendo il giovane Paolo. Gli può dire con calma di tornare?
Va bene, Giancarlo dalla provincia di Napoli, dai, dai, forza Pomì, forza Pomì. Mandatemi una pubblicità dalla Pomì, Giancarlo dalla provincia di Napoli.
Dopo, sì, buonasera a Cruciani, buonasera a
Adesso la faccio incazzare, le mando una pubblicità alla Pomì, mandatemela su.
O così, o Pomì.
Se la ricorda questa, sì?
Vabbè, questa.
Questa pubblicità fa proprio schifo.
No, ma perché fa schifo? Adesso non mi dica che lei vuole fare il boicottaggio della Pomì. Vuole fare il boicottaggio della Pomì pure lei?
No, ascolti un attimo. Io vorrei dire due cose. E tra l'altro sono d'accordo con lei e vado un attimo fuori contro corrente.
Cioè?
Perché a Parenzo vorrei dire di non inoltrarsi in discorsi su situazioni che non conosce. Perché
ma la fuga dei cervelli con lei non funziona.
Vabbè, dai, vai Giancarlo, vai.
No, il discorso è che se lui vuole mangiare prodotti campani fa benissimo. Però il problema è che lui sta lì su a Firenze, queste cose qui non le vede. Quindi
vabbè, dai Giancarlo, su, andiamo al solo, non diciamo stupidaggini.
Vanno via dall'Italia per gente resta. Lei non ha mai pensato di andare di andare all'estero, no? No.
No, io ho pensato di andare all'estero, ma mi trovo bene in campagna.
Eccolo.
Vabbè, allora.
Bravo, comunque, mi stupisce che l'amico Gennaro, che ha chiamato prima da Napoli,
sì,
si stupisca del fatto che la Pomina, con questa pubblicità, abbia fatto un giochetto che gli dà una rilevanza mediatica non
certo, dicono noi lavoriamo pomodori padani, pomodori della pianura padania, ma sono dei geni questi qua, sono dei geni.
Assolutamente, e poi tra l'altro cavalcano l'ombra di una paura che è abbastanza
cavalcano, diciamo, la paura, cioè dicono lì in Campania ci sono i rifiuti tossici, c'è la merda sottoterra,
ma in America fanno anche peggio,
c'è la merda sottoterra, allora, sono i rifiuti portati dal nord, dalle industrie del nord, le schifezze, non mangiate i prodotti che sono coltivati lì, mangiate solo i nostri perché sono puri, non lo dicono in questo modo, però vogliono far passare questo messaggio.
Assolutamente.
Che vogliamo fare?
Io dico a Parenzo, perché non facciamo una bella proposta alla regione Campania che fa un grande spot dove dice le terre che ormai sono inquinate.
Chiami Caldoro.
Ma chiami il suo amico,
lo suggerisco al presidente Caldoro.
Di Radio 24,
sicuro che non vuole andare all'estero, lei no, rimane qui, vabbè.
Ma lascialo perdere.
Ogni tanto chiede la fuga dei cervelli, sai com'è.
Margherita,
no?
Ogni tanto Margherita da Milano,
fuga
Margherita
dei cervelli, vada. Fugge.
Margherita,
pronto?
Fugga. Dica. Fugga.
Pronto. Buonasera. Volevo solo intervenire per il fatto della pubblicità della Pomì.
Sì, ma lei non è di Milano, però lei c'ha la pubblicità, c'ha l'accento della pubblicità, c'ha l'accento.
Io sono napoletana.
Appunto, sentivo.
Vivo a Milano da tanti anni, ma sono napoletana.
Vabbè,
tra l'altro sono appena ritornata da Napoli.
Mi dica.
Dunque, cara, sono d'accordo con la pubblicità della Pomì, che mette i puntini per dire noi li coltiviamo qui. Però sarebbe anche giusto non fare di tutte le erbe un fascio con la Campania.
Comunque, alla fine di questa serata ci devono dare un sacco di soldi dalla Pomì a noi, eh. Cioè, abbiamo fatto la pubblicità pazzesca, un'ora e mezza di trasmissione, adesso voglio la mazzetta. Voglio la mazzetta.
Però voglio dire, sarebbe bello mettere i puntini sulle i.
Non dire
nel
così,
senso perché, che in Campania non tutto è inquinato.
Vabbè, ma questo è banale, signora Margherita, non è che ci voleva il suo intervento.
Altra fuga
alle 20:27, io non ne posso più. Ma certo che non è tutto inquinato, certo che non è tutto inquinato.
Non bisogna neanche fare tanto campanilismo. Io sono napoletana.
E dunque?
E non mi piace che tutti dicano a prescindere siamo noi quelli discriminati.
Però io
vi devo dire
una cosa, posso fare una confessione pericolosa? Posso fare, tu mi sconsiglierai sicuramente. Posso fare una confessione pericolosa?
Non so cosa stai per dire, però io ti dico non farlo. Cioè, io conoscendo i danni, avendo tu la consapevolezza che stai per dire una cagata pazzesca.
No, però
ti
dico
non farlo.
Devo dirti la verità. Allora, questa è la verità. Allora, ogni tanto vado a comprare.
Si mette nei guai
vado
da solo.
A comprare il miele. Vado a comprare il miele, giusto? Il miele.
No, non lo so.
No, vado a comprare il miele. Allora, compro il miele, devo scegliere. Devo dire la verità, non so perché. Per non sapere né leggere né scrivere.
Eccola,
né leggere né scrivere. Quando devo scegliere, non lo so perché, sarà un mio pregiudizio.
Eccola.
Lo so, ormai perché abituato da 14
occhio
anni
allo
di Milano.
Occhio allo scivolone.
Sono abituato da 15 anni, 14 anni
occhio
a Milano.
Occhio allo scivolone.
Ma l'ho già fatto.
Occhio che stiamo degenerando.
Vedo i prodotti. No, nello scaffale dell'Esselungo, di qualsiasi altro supermercato, la Coop, eccetera, eccetera. Vedo i prodotti, miele, prodotto che ne so, a Pinco Pallo, provincia di Salerno, Caserta, oppure provincia di Palermo, non so dove. Ah, oh, sai che te devo dire? Scelgo quello del nord, non so perché. È una cosa, cioè, sarà un errore, sarà un pregiudizio, anzi sicuramente è un pregiudizio.
Sbaglio clamorosamente.
Però sbaglio, perché no, se non ho, che ne so, è un
ma
così.
Perché il miele? Ma
non lo so perché. Siccome io compro il miele, compro spesso il miele, perché uso moltissimo miele.
E che ti ha fatto il miele di Palermo?
No, 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 di Palermo, così non so, ho una specie di pregiudizio nordico ormai, per cui lo so, ma questo lo confesso. Vedo la, dove viene prodotto il coso, dico chissà come fanno questo miele.
Ma quanto sei, ma non ho capito.
E compro quello che fa prodotto, che ne so,
a Merano,
in Piemonte. Eppure sì, oppure.
Ma dai, te l'ha detto.
Scusa, ma tu su un miele, prodotto, adesso diciamo la verità, su un miele prodotto, diciamo, se tu devi mettere due cose accanto, uno prodotto in un posto X, non voglio dire, se no mi assalgono, mi distruggono. E uno prodotto in Trentino, quale compri?
Ma no, ma che c'è?
Quale compri? Dimmelo. Ma non mi sei sincero,
ma
quale
non vado
compri?
Neanche a vedere.
Quale compri?
Ma se un mio amico mi consiglia quello di Palermo,
ma
quello di Palermo.
Ma paragone.
Quando la zanzarina tormenta la mia noce.
David.
Passa in blanco. Io sono stanco.
David?
Come una
sì, dimmi.
Ti dispiacerebbe andare a fare in culo?
Bueno, non sì, sempre dopo che i tuoi
David?
Cani
David?
Al ristorante. Dimmi, Carlo.
Ti dispiacerebbe andare a fare in culo?
Non ti piacerebbe però farvi mangiare senza i cani sotto il tavolo?
Dai!
Dai! Non prendo
suelo. Pequeña zanzarita.
A me piace il tono.
Parlavamo della grillina.
Cioè, non mi posso, da questo voglio dire, cioè non mi posso offendere, capito?
No, no,
perché il tono è strepitoso con cui lo dice.
Allora, la signora Barbara Lezzi, senatrice 5 Stelle, no? Senatrice 5 Stelle contro
che non
la
è
casta,
quella della sirena.
Il nepotismo? No, 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 è un'altra.
E questo li confondo.
Barbara Lezzi, la quale dice, adesso la sentirete tra
che non
poco.
Non è Iezzi, parente di Iezzi della Lega.
E nemmeno Iezzi, quello che era Radio Radicale.
E nemmeno quello che era Radio.
No, no, no. Ho assunto la figlia del mio compagno.
Sì.
Nessuno di noi ha assunto familiari, parenti o affini né conviventi. Io ho assunto una ragazza che ho conosciuto nel meetup insieme al padre, con il quale adesso ho anche una relazione. Io non convivo con il padre, io sono molto tranquilla a dirla questa cosa. Io ho assunto tra l'altro non il padre, ma la figlia, che è una ragazza laureata in economia, io sono vicepresidente della bilancio.
Capito, ma non cambia la storia, cioè se tu non è parente, certo è la, lei racconta, io mi sono messa anzi no, ho conosciuto questa qua in un meetup, poi mi sono messo col padre, giusto?
Sì,
mi sono messa col padre, questa è brava e dunque l'ho tenuta, però c'è qualcosa che non quadra, eh.
Scusazio, non petita.
Quando noi attaccammo il signor Malan, ti ricordi? Perché faceva lavorare al gruppo, faceva lavorare al gruppo, o fa ancora lavorare al gruppo,
la
compagna e la figlia della compagna,
diciamo che la fece distaccare, che già
la fece
lavorava
distaccare. Comunque tutto legittimo, per carità, non è un lo attaccammo perché comunque uno non dovrebbe avere a che fare con parenti e affini quando si tratta di denaro pubblico,
certo.
No, punto e basta. Comunque sentiamo ancora questa Lezzi.
E l'ho presa anche per estrema fiducia, cosa che tra di noi è stato un elemento fondante questo per scegliere il collaboratore personale per tutti, perché molti di noi hanno scelto degli amici o degli attivisti, quindi con legami comunque pregressi, ma perché tenete presente che queste persone ci leggono le mail, ci fanno i bonifici bancari, i rendiconti e tutto il resto.
Va bene, in collegamento con noi il professor Edward Luttwak. Buonasera.
Beh, meno male, va.
Buonasera.
Grande. Come sta, professore?
Dov'è? A Washington? Dov'è? A New York? Dov'è?
Sono a casa a Washington e per il momento sto bene.
Che meraviglia. Bene. Grazie, sto bene. New York, ieri c'è stata una grandissima maratona, ieri. Non so lei quando sia arrivato, ma comunque ho visto che faceva anche
a Washington,
faceva anche freddo. No, New
York. Io vado al gym.
Ah, lei va a gym, non ancora.
A gym.
A gym. Senta una cosa, professore, ma professore, le voglio chiedere una cosa a proposito della vicenda Cancellieri,
sì,
che
sì.
A noi prende molto qui, qui in Italia, no?
Sì. Questa telefonatina fatta.
Le telefonate fatte alla famiglia quando.
Guarda, questa storia ha avuto un impatto qui.
Sì.
Perché quando Letta è venuto qui a New York, al Council a Washington.
Sì.
Lui ha il suo arrivo, quello che ha detto, eccetera, era una promessa. Adesso c'è una nuova generazione di leader politici italiani,
sì,
che sono, che si comporteranno come i loro colleghi negli altri paesi europei,
sì,
cioè che seguono in termini di norme etiche, legalità e così via.
Sì.
Adesso, quando i fatti di questa storia di cancellieri sono stati riportati qui, era incredibile che non si è dimessa immediatamente,
oh,
perché il principio in tutti i paesi democratici è semplice: un ministro può intervenire in queste circostanze quando vuole,
sì,
basta che non conosce il beneficiario, cioè il ministro viene a sapere che una detenuta anonima,
sì, sì,
sta morendo, telefona e dice no, non facciamola morire, eccetera, ma non se la conosce.
Certo.
Questa commissione fra il pubblico e il privato è uguale come se questo cancelliere avrebbe rubato un mobile dal suo ufficio ministeriale e portato solo a casa, perché ha misto la sua connessione personale.
Sì.
Poi quando è emersa la seconda parte, cioè che queste persone accusate avevano dato impiego al suo figlio,
sì,
apparentemente con un decente guadagno, eccetera,
sì,
suo figlio di questo stesso ministro che ha fatto la stessa telefonata, le dimissioni immediata, è stata presa con le mani nel sacco, come una ladra, perché questo è rubare il pubblico e metterlo nel privato.
Ecco, ma
questa è una norma universale, ti assicuro, non conosco un paese in Europa.
Ah.
Malta, Portogallo, eccetera, dove non avrebbe dato dimissioni subito.
Per non parlare degli Stati Uniti.
Si parla di scusanti e di cose, sì, varie, che sono assurde. Tutte le scuse uscite fanno ridere la gente.
Per cui l'impatto che ha avuto negli Stati Uniti ha incrinato un po' la figura.
L'impatto era che Letta aveva promesso, è venuto, sì, qui, e era la sua visita, la sua apparenza, il fatto che come si presenta, come parla,
sì,
la sua età, tutto questo, promettevano che finalmente l'Italia, sì, avrebbe una politica europea, cioè,
sì,
stile di politica europea, non africana.
E invece,
dopo tutte queste storie di,
cioè, la cancelliere da
d'Africa, che non è in prigione e così via,
sì,
arriva Letta e la sua arrivo è una promessa.
Ah.
E questa promessa viene subito tradita,
sì,
dal fatto che quando questa cancelliera non si è dimessa, quando l'hanno presa con le mani nel sacco,
sì,
che lui Letta non l'ha buttato fuori dal governo,
ah,
fuori, il fatto che è incredibile questo fatto.
Per cui
sì,
anche Letta,
sono molto chiare.
Anche Letta si dovrebbe dimettere.
Non puoi usare il pubblico per scopi privati.
Sì.
Questo è il semplice fatto.
Anche Letta si dovrebbe dimettere, secondo te? Secondo,
scusi?
Lei? Anche Letta si dovrebbe dimettere, no, secondo,
guardi,
lei?
No, guardi, io non si tratta di fare dimettere tutti. Io non, chi tollera la corruzione, chi tollera il malaffare,
sì,
la malavitosità,
sì,
ha una certa responsabilità.
Sì.
Ma questo, io trovo il fatto che questa cancellieri viene difesa,
sì,
con argomenti del tipo che nelle prigioni italiane si soffre,
sì,
grazie, o che questa era, sta molto male. Tutte queste cose sono irrilevanti, perché come ministro lei non poteva intervenire con una persona che personalmente conosce.
In America che sarebbe su...
Quando c'è un legame economico fra lei e via il figlio.
Certo.
È assurdo, ed è palese, ed è ovvio, e evidente.
Il fatto, scusami,
che non è evidente,
sì,
a questa signora, e non è evidente a tutti, è una cosa che crea molto sconforto e deprime, perché si sperava finalmente che con Letta c'è un nuovo capitolo nella storia politica italiana.
Tra l'altro, per molto meno, se vogliamo, c'è una piccola sanzione amministrativa. Per la questione delle tasse si era dimesso un altro ministro, no? La signora Idem, non so se lei si ricorda. Senta,
sì, esatto, ed è perché piccolo o grande, le norme, il fatto è che in democrazia,
sì,
le norme etiche sono assolute, non si può cominciare, se no le derive cominciano nel piccolo, vanno nel grande. Meno male che si è dimessa, ha fatto bene, perché ora questa cancellieri, sì, il fatto che non si dimette vuol dire che è lei è una politica africana, perché in Africa non si dimettono.
Come una politica africana?
Una volta che hanno il potere, anche se li trovano con resti umani nel frigorifero di casa.
Ma come? Ma immagina?
È vero, la stessa cosa, capisci?
Ma come la stessa
Letta
cosa?
È venuto qui, ha promesso che l'Italia...
No, ma non ho capito questa cosa dei resti di frigorifero...
No, dice...
Non ho bella questa immagine, ma non ho capito.
Adesso ti faccio capire io. Lutwak dice che i politici africani, anche se li trovano con i resti umani dentro il frigo, che hanno squartato, hanno fatto squartare le persone, non si dimettono perché dicono: questo cioè, l'abbiamo fatto magari per la democrazia.
Chissà
per...
cosa c'è del frigo della cancellieri.
No, lui dice: in Italia c'è la brutta abitudine che non ci si dimette mai. Questo è il punto.
Quando c'è un caso così assolutamente palese.
Sì, ma noi lo dice che
il fatto che ci sono queste persone in prigione senza essere state processate e condannate è un altro abuso che merita di essere, che è il soggetto di molti studi. C'è stato un libro appena uscito su carcerazioni preventive, eccetera. Però nessuna scusa vale, perché la regola etica è così semplice: un ministro può intervenire per una cosa che beneficia qualsiasi individuo, quando vuole, basta che non conosce l'individuo, che lo fa per ragioni di interesse pubblico, non per interesse privato. Certo. E in questo caso la cancellieri non solo conosceva la persona, ma c'era un legame economico tramite il figlio.
Tramite il figlio, certo.
Quindi immagina cosa vuol dire. Il prossimo passo è che forse l'ha fatto liberare perché è stata ricattata. Sai, noi siamo in prigione perché siamo accusati di frodi varie. Ma il tuo figlio lavorava per noi.
Sì, certo.
Quindi, se non
ma in America che sarebbe
fuori da prigione, cioè tutte le possibilità si aprono il momento che si viola la semplice regola.
Ma in America che sarebbe successo? Sarebbe
stata dimissioni istantanee, non solo in America. Ripeto, in tutti i paesi europei. Prendi il telefono ai tuoi colleghi, i paesi europei, dove vuoi, paese europeo.
Professore, un'ultima cosa.
Scusi, in queste circostanze un ministro quanti microsecondi ci mette a dimettersi?
Un microsecondo.
No, esatto.
Scusi, professore, un'ultima cosa, ma proprio brevemente, ma la questione delle telefonate, dell'ascolto, addirittura si sospetta che possa essere, cioè il fatto che l'America abbia ascoltato, chi per l'America, le telefonate della signora Merkel.
Beh, questo è grave, però.
Signora Merkel.
Questo è grave.
Secondo lei è grave o no? No, o normale?
Beh, è molto grave, solo che tutti questi ascolti sono stati fatti in collaborazione con i servizi tedeschi.
Addirittura?
Le intercettazioni, quello che legalmente è stato accettato come appropriato era l'idea di metadata, cioè di ritenere i collegamenti telefonici, perché se in un futuro qualcuno fa qualcosa di male puoi andare a investigare chi telefonare, eccetera. Questo è stato approvato da tutti in Europa, in America, eccetera. Allora, quello che è successo dopo l'11 settembre è che hanno dato miliardi e miliardi alla National Security Agency. E la National Security Agency, per spendere tutti i soldi che ha avuto, ha aumentato il numero delle sue attività di intercezione per spendere i soldi che buttavano sotto i presidi. La reazione dell'11 settembre è di buttare soldi sopra il problema.
E allora?
E questo è evidentemente sarà molto ridotto, perché la loro scusa è che devono passare interi pagliai per trovare qualche ago di terrorismo.
No, ma tu dici che sono stati fatti
e
insieme.
Hanno scoperto che hanno trovato pochissimi terroristi, quindi ci sarà una fortissima riduzione nei soldi che loro ricevono, e quindi una fortissima riduzione del volume delle intercettazioni. Questa è una delle conseguenze di Snowden. Snowden risparmierà a chi paga le tasse in America vari miliardi di dollari, perché sicuramente il budget sarà tagliato.
Sarà tagliato. Ma tu perché dici che è stato fatto
Continueranno a intercettare, è chiaro che vogliono intercettare i capi politici sì. se possono farlo, perché quando tu dai il tuo intelligence briefing della mattina
sì.
al primo ministro, non so, a Letta, o sì. al presidente Obama, chi vuoi,
sì.
tu scrivi questo intelligence briefing per lui,
sì.
ci metti grandi avvenimenti
eh?
E ci metti anche frasi del tipo la Merkel si accinge a venire per l'incontro, Merkel è nervosa, Merkel è ansiosa, Merkel si preoccupa dell'aspetto Beh. Economico, non so cosa. Questo viene dalle intercettazioni.
Ma perché tu dici che
e
sono fatte insieme?
Chi scrive questo, sì. questo memo per Letta vuole poter mettere queste cose dentro.
Cioè tu dici che quindi, sono fatte...
Beh, cosa interessante che dice Lutro, sono però fatto con la collaborazione dei servizi segreti tedeschi, quindi forse anche italiani
sì, se... stato, ormai i tedeschi, i francesi...
E anche italiani,
francesi,
quindi?
L'hanno pubblicamente detto.
E sull'Italia?
I tedeschi credo che l'hanno fatto sapere, ma...
E sull'Italia, professore?
È un programma congiunto.
Ma l'Italia...
E in Italia anche, professore?
Cioè l'Italia è sotto controllo
no, l'Italia,
pure...
l'Italia è nei documenti di Snowden... dicono che siccome in Italia c'erano molte differenti entità dello Stato che facevano intercettazioni
sì.
e che non si parlavano e non scambiavano dati a vicenda,
c'era un casino tremendo,
loro non sono stati messi nel gruppo.
Capito?
Cioè, siccome in Italia non era sì. un'entità che faceva intercettazioni, sì. ma varie, e che si litigavano fra di loro e non scambiavano dati fra di loro,
era un casino.
E allora gli altri hanno deciso di non mettere l'Italia dentro.
Va bene, professore, grazie, buona serata, grazie, a presto, grazie, grazie. Enzo, provincia di Roma, buonasera.
Ah, buonasera, sì.
Dica.
Allora, due domande molto veloci. Se lei sapesse che, per esempio, Parenzo, non so, è un usuraio che affama le famiglie, ci lavorerebbe sì. insieme?
Ma no, usuraio che no. fa male le famiglie, no, no,
benissimo.
Certamente no.
Se, fosse, allora... se scoprisse che fosse per esempio un pedofilo, ci lavorerebbe insieme.
Ma no, pedofilo no, che dire? Lo denuncerei, ma che vuol dire questa cosa?
Ci arrivo subito attraverso
No, ci arrivi, veloce.
Ecco, introduco subito la due. E allora, per questa ragione, la tirannia dei valori, cioè basta con queste aziende che devono fare i comitati, questi cazzismi qui, con le associazioni che si scusano, eccetera, eccetera. Uno dovrebbe dichiarare, dici io, determinate categorie in base ai miei valori.
Scusi, ma lei ha delle aziende? Lei ha delle aziende?
Io lavoro con molte aziende, alcuni titolari mi chiedono: senti, ma come possiamo fare? C'è da proteggere cioè, questo, c'è da proteggere quell'altro.
Ma non ho capito perché se lei lavorerebbe con degli omosessuali?
Io personalmente sì, posso avere degli orientamenti diversi, però non mi scuserei, non andrei a sedere un tappeto rosso dicendo scusate, c'è stata una battuta di poco greggio, altrimenti chiuderemo la zanzara. Quante cazzo di battute fate tutto il giorno?
Grazie, grazie. Marco da Verona, buonasera Marco.
Marco. Sì, salve. Salve.
Vai, dica.
Spero che abbiamo finito di parlare di cazzate. Adesso
volevo
dire una cosa. 3 giorni fa, lo sapete cosa è successo ad Atene?
Sì, hanno ammazzato 2 di Alba Dorata, allora? Sì.
2 di Alba Dorata, volevo dire...
Male, malissimo, malissimo.
Esatto, volevo dire soprattutto...
Malissimo come
Parenzo.
Tutti gli omicidi, ovviamente, non vanno bene, come tutti gli omicidi.
Ovvio, certamente.
Penso, dillo che male.
Volevo dire al signor Parenzo che è colpa sua e di tutta... e di tutti quei sì. giornalisti stionisti che avvengono queste tragedie,
certo.
che demonizzano con sì. loro con quello che dicono, con quello che scrivono.
Ma che demonizzano? Bisogna dirlo chiaro, uno deve dire che cos'è Alba Dorata, Parenzo... che vuol dire? Non è, nessuno istiga ma nessuno istiga le persone
fuori. Salta fuori, che ore sono? Il coglione delle 20:51 che ti dice
domani,
che è colpa mia se quel ma
sentiamoci
ma
domani,
dai, Mughini ti risponde. Mughini, ti dispiacerebbe andare?
Ti dispiacerebbe andare a fare in culo?
Appunto.
Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30.
Lo so,
alle 8,
lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Radio 24. La passione si sente.
Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it.
Vi ha presentato La Zanzara.